cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Dai, dai, ce la puoi fare, Papa Nicolao. Dai, siamo quasi in onda. Dai, Papa Nicolao, buon lunedì. Sei sul pezzo. Hai preparato la movie? Siamo in onda? Buongiorno.
Ciao a tutti, ciao, buongiorno, benvenuti. Queste buongiorno. Cose di calcio, Radio Bianconera.
Ma ci hanno sentiti? Ho sentito che ti incitavo, ti caricavo come
noi
Pirlo.
Noi lo facciamo sempre perché facciamo lui è il mio motivatore. Dai, che ormai dopo quasi 2 anni sai tutto di calcio. Sei bravissima.
Non notate oggi la Papa Nicolao con uno strato di rossetto in più?
Frabotta terzino, bravissimo.
Bravo, potrebbe fare Mbappé lui, andare in attacco anche.
Ma infatti lui
è andato vicino al gol, eh? Poi ci farai la moviola.
L'ho visto.
Hai visto?
Infatti... In realtà non so, perché parte come, diciamo così, provvisorio, Frabotta, in attesa che arrivi Mbappé.
Come dici tu, provvisorio mi ricorda molto spogliatoio.
Provvisorio, aspettando che arrivi Mbappé terzino.
Perché lui poi va in attacco.
All'apice della sua carriera Mbappé
per fortuna
rivestirà
che
il ruolo di terzino al
buongiorno,
posto di Frabotta.
Buongiorno, buon weekend, buon venerdì. No?
Sempre che... Ma rivolgiamo... che weekend? No, aspetta.
Ma il prossimo è quello del weekend decisivo. Inter-Juve, ragazzi. Dove, se li andiamo a battere, vinciamo lo scudetto. La teoria è quella, ragazzi. Perché 3 vittorie di seguito la Juventus non lo otteneva dal luglio scorso. Non esaltiamoci, ci mancherebbe, immagino già, chi dice qua, là, battiamo l'Inter... poi questa settimana servirà la carica. Paura dell'Inter, giusto? Dice l'avvocato Durante. Figurati dell'Inter. Aver paura.
Uno può pensare di aver paura, che so io, del City, del Real Madrid,
del Barcellona,
del Liverpool, eventualmente. Figurati se uno ha paura dell'Inter piuttosto che del Milan, che comunque ha saputo reagire alla sconfitta vincendo 2-0.
Ragazzi, io
sul
Torino. Io ho cercato di motivare anche il Torino. Giampaolo
Belotti,
c'è di là Mauro?
Mauro,
ti salutiamo qui in diretta da Radio Bianconera. Ho cercato di motivarli questi del Toro, ma hai visto anche Kairos sbadigliava in tribuna. Cioè, se sbadiglia il presidente, se la squadra non è reattiva, se ragazzi,
ma perché hanno giocato alle 15? Alle 15 ti cala quella piomba.
Sì, un po' di sonno.
Post prandiale.
Sì.
Che
tu
ci sta anche per Cairo. Non è più neanche un ragazzino e dunque accusa il momento post prandiale.
Ho capito.
Ma davvero Belotti va al Milan?
Prossimo anno, praticamente.
Cioè, ma lo dici così perché è una sensazione o perché hai delle
perché
voci fondate?
Ti sembra un direttore che improvvisa.
Senza Belotti va in Serie D. Riesce a stare a malapena in piedi.
Intanto
per
rischia già quest'anno di retrocedere, no? E mi dispiacerebbe perché sono quei. La battuta è classica, no? Verrebbero a mancare quei 6 punti, almeno 4. Alla Juventus l'anno prossimo.
Li faresti con un'altra. A me dispiacerebbe perché
salutiamo gli amici che ci seguono del Toro eventualmente.
Viviamo in una città che può comunque vantare 2 società calcistiche super blasonate, storiche.
Questo è un discorso da mamma, però. Questo è un discorso da mamma. Nel calcio non funziona così.
Non è un discorso da mamma.
È un discorso da mamma.
Cosa c'entra la mamma? È un discorso da persona che valuta il calcio in maniera obiettiva, equidistante.
Come una mamma nei confronti dei figli degli altri.
Sotto tanti punti.
Se il proprio figlio è il migliore di sempre. Però detto questo, in questo momento la gente potrebbe dire: ma quando iniziamo a parlare di calcio? No, noi trattiamo il calcio in questo modo.
Quando abbiamo voglia.
Quando abbiamo voglia. Io sono
magari
pagato.
Anche oggi non parliamo di calcio.
Non è vero.
Voglia,
a te. Intanto salutiamo anche Davide dall'altra parte.
Così.
Che si è tagliato di noi i capelli. Come mai lui? Io me li taglio ogni 4 mesi.
Si deve presentare alle. Mi ha detto che si presenta alle selezioni di X Factor.
Sì,
gli ho detto
lui è un DJ veramente.
Gli ho detto di cantare
l'ultimo
una canzone
disco,
di
2 copie ne ha vendute.
Gli ho detto di cantare presentarsi alle audizioni con una canzone di Sfere Basta o
Davide Basta.
Tanto per cantare il re, cioè le canzoni di questi esimi artisti.
Non è che ci sia bisogno di essere
poi particolarmente intonati. Un po' di autotune.
Bisogna guardare oltre, no? Bisogna guardare oltre. Lui dovrebbe ricantare le versioni riaggiornate di Albano e Romina. Perché tanto quelli nuovi non lo conoscono. Non conoscono Albano e Romina. Se lui si mettesse a cantare...
Potrebbe fare una versione rap con l'autotune.
Bravissimo.
Per esempio.
Okay.
Lui secondo me è il concorrente perfetto di X Factor. Anche se non sa cantare.
E poi con Yves dietro il corretto. Il corretto di Yves.
Ma perché parliamo di loro che i nostri ascoltatori neanche sanno come sono gasati in faccia?
Per fortuna per loro. Intanto diciamo che la Juventus ottiene, però in questo modo raccontiamo e ci avviciniamo ai temi. Il lunedì dopo la partita parliamo di tattica, con il nostro tattico. Quindi certo. Dopo questo momento iniziale c'è tutto da guadagnare.
Poi,
faremo il pagellone da 0 a 10, non quello 5 a Dybala che si
no,
è fatto
me. Si chiama Amemi.
A me mi piace
la pagella Memi di Dan Morino.
Di Dan Morino, quindi da 0 a 10. A me mi è piaciuto che cosa e non che cosa. Io ribadisco che questa vittoria, che arriva all'82esimo, fino all'82esimo, di nuovo lì, ok? Diversa come impostazione rispetto al derby o ad altre vittorie tra Udinese, Milan e Sassuolo. Non mi è piaciuto come ha giocato la Juve, ma è stata più pesante questa vittoria contro una squadra che ci ha messo in certi passaggi in difficoltà.
Sì.
Ma la Juventus è riuscita, con quella a mio avviso più forte, dal sì. punto di vista dell'equilibrio e dal punto di vista tattico, ad essere battuta più in difficoltà, e noi siamo riusciti a batterla. Lo dico perché ci sono ancora tante imperfezioni, tanti difetti, l'abbiamo chiesto, l'ho chiesto anche a Andrea Pirlo, a cui do un 10 e lode per la saggezza, per come risponde e per
bravo.
La chiarezza, anche perché punta il dito non per attaccare qualcuno, ma come un buon padre di famiglia. Lui è padre di questa Juve che ha ereditato in 4 ore e 50 minuti dal momento che doveva allenare l'Under 23 ed è in prima squadra. Ragazzi, con un allenatore poco esperto come lui, con tutti i difetti, con tutti gli infortuni, come anche gli altri, gli infortuni, siamo lì. Battere l'Inter, arrivi a meno 1 dall'Inter, 6 a 7 punti dal Milan, con tutto un girone di ritorno e aver battuto il Milan.
È
una partita in meno. Ragazzi, tutto ancora nelle nostre mani. Non esaltiamoci, qualcuno scriverà immediatamente al numero che poi ci ricorderai, perché io lo so benissimo a memoria, ma vorrei vedere il tuo grado di memoria al di là dello starnuto. E poi naturalmente con tante cose da migliorare. Attenzione che aspettiamo informazioni e notizie riguardo delle condizioni di McKennie, che è uscito dopo 18 minuti, quindi cambia anche lì la partita. Di Dybala cambia anche lì la partita al 42esimo minuto. Nel secondo tempo, con una Juve rivista e corretta, non siamo riusciti a far vedere di primeggiare, di essere superiore dal punto di vista della dinamica di gioco con una squadra che ha giocato per tutto il secondo tempo in 10. Quindi cose da riflettere e con cui di cui scrivere al nostro numero, ce ne sono e non poche.
Il numero è 340 5425 324. Però perché, cioè, perché ormai siamo arrivati al punto in cui ti devo spiegare tutto io, Antonio?
Dimmi, spiegami, cosa è successo?
Cioè, siamo al paradosso. Cioè, tu hai detto, però fino all'ottantesimo. Ascolta, quando hai dei dubbi, tu, se sei allo stadio, se sei a casa, mi chiami e dici come finisce la partita. Perché io ieri,
tu non
invece,
avevi paura.
Io ieri ti dico che dopo l'1-1, ok, il pareggio, i due gol sono stati a pochi minuti di distanza, non ho avuto mai mezzo dubbio sul fatto che la Juve avrebbe vinto. Perché li vedevo, si stavano creando troppe occasioni da gol, molto di più nell'area di rigore del Sassuolo piuttosto che della Juve. Cioè, era scritto, ho detto.
Sì, tu hai visto il programma giusto?
Ho visto
giusto?
Tutta la partita.
Programma giusto,
okay. E dopo l'1-1 ho detto a chi mi accompagnava in quel momento, seduta sul divano, niente, a guardare la partita. Ho detto,
il tuo badante.
Fanno ancora
badante.
In tempo, ma tanto la Juve vince. Fa ancora in tempo a fargli uno
piace.
Se non due. E così è stato.
E l'ultimo chi l'ha fatto, straordinario, CR15, che è arrivato a 15 sempre più.
Quindi,
super bomber di questa Juve. Facciamo intanto i complimenti anche al calcio femminile, alla Juventus femminile. 2-0 alla Fiorentina, siamo riusciti a raccontarlo ieri attraverso chi ci copriva la fascia pomeridiana. 2-0 vince sempre la Juve. A Chiavari le bianconere hanno conquistato la Supercoppa italiana battendo 2-0 la Fiorentina con doppietta della Bonansea. Per la prima volta il trofeo è stato disputato con la formula della Final Four, non essendo stato assegnato l'ultima Coppa Italia causa lockdown. E di questo parleremo anche con un gradito ospite della redazione di Tutto Sport nella seconda ora.
In up and down mi sembrava di sentire, c'erano degli ascoltatori che chiedevano la Bonansea in prima squadra.
Cioè, anche perché adesso manca veramente l'attaccante, attenzione, l'avevamo detto. Cosa serve un Quagliarella, un qualsiasi quarto attaccante, serve di più? Capite che nel momento in cui gli piglia anche il raffreddore, semplicemente al marziano Cristiano Ronaldo, sei nei guai. Ieri questo colpo alla coscia che gli ha generato questo fastidio al ginocchio, no?
A Dybala,
capite che poi hai voglia a buttare dentro esterni o comunque a modificare un po' l'assetto contro una bella squadra come il Sassuolo. che ricordo aveva ottenuto più punti della sua classifica, era lì ad un passo da noi, in trasferta, aveva subito pochissime reti, 12, ma non sono poche, attenzione, in tutte quelle trasferte giocate, unico KO in trasferta contro l'Atalanta per 5-1, quindi togliete quei 5 gol, contro l'Atalanta sono 7, mi sembra proprio 7 trasferte, 6 o 7 trasferte, 17 punti in lontano da Sassuolo, faceva capire che non sarebbe stato facile scardinare la retroguardia del Sassuolo, soprattutto poi in 10. Questo è un punto di forza proprio della squadra che abbiamo affrontato.
Riviviamo e analizziamo la partita insieme al nostro tattico, la tattica con Attila Malfatti.
L'Attila con la tattica.
Al quale
come
diamo
volete.
Il benvenuto. Con tutte queste T è difficile.
Buongiorno Chiara, buongiorno Antonio.
Buongiorno, buon lunedì, ben ritrovato. È stata una partita complicata. Forse di più in 11 contro 10, come mai? Normalmente si dice l'uomo in più potrebbe agevolare chi intende, no? Dominare il possesso palla, chi normalmente domina nella metà campo avversaria e soprattutto quando giochi in casa. Come mai, mister?
Scusa, Attila, prima di rispondere, invece perché io dal momento in cui si è pareggiato ho avuto la nettissima sensazione che la Juve avrebbe vinto almeno 2-1 se non 3-1? Ci non l'ho mai messo in dubbio.
Una veggente.
Con gol di Ramsey
non
e di Ronaldo.
Non l'ho mai messo in dubbio che non ce l'avrebbe fatta il Sassuolo. Cioè...
È un po' come quando copiamo.
Scusa,
secondo me oggi
Chiara prevede il futuro, Antonio.
Ecco, anche perché bravo, mister. Bravissimo. Mi è piaciuto anche perché hai usato il sostantivo giusto, no? Non la streghetta, proprio la strega, no? Perché il Sassuolo abbiamo sentito e mi ha incuriosito la risposta, mister, di De Zerbi, che ha detto: io nel secondo tempo eravamo in 10 un po' per il DNA, ma forse anche perché ha visto la Juve un po' incerta, confusa, non lo so che cosa. Ho creduto addirittura che si poteva vincere.
La prima domanda ti direi che a volte le squadre in 10 possono giocare meglio perché si muovono meglio senza palla, quello che ha fatto Sassuolo. E infatti nei tre punti che ho riassunto della partita, direi che il primo punto è la qualità dei singoli, che ha fatto poi la differenza per la Juve. Il secondo punto sono state, che è collegato alle qualità dei singoli, le giocate individuali da cui sono scaturiti 3 gol. Il terzo punto è stata una passività difensiva della Juventus, che nonostante la superiorità numerica in fase difensiva è stata un po' troppo passiva.
Interessante, quindi mettiamo la qualità dei singoli che aiutano a vincere la partita.
I giocatori, come diciamo sempre, la qualità dei giocatori fa sempre la differenza. Infatti, se andiamo a vedere i 3 gol della Juventus, nascono tutti da giocate individuali, e il secondo gol, ad esempio, parte da un contropiede di Szczęsny su un'azione offensiva del Sassuolo, dove Szczęsny gioca Arthur. Allarga per Chiesa, la palla poi va a Kulusevski viene nel mezzo, gioca Arthur che gioca Rabiot allarga per Frabotta e dopo lì viene il gol. Però il Sassuolo in quel momento, pur essendo in 10, era un po' scoperto perché aveva appena effettuato un'azione offensiva.
Mi ha colpito su questa azione, mister, ti fermo perché oramai l'analizzo con il metro di giudizio di Malfatti, no? Le risposte a mezzanotte nel caldo gelido dello stadium. De Zerbi ha fatto riferimento al movimento di Kirikesh, non perfetto, cioè è arrivato stanco sulla palla, ma quello che mi ha colpito, differenza tra marcatura uomo e a zona. Dice: mi ha stupito in quel caso il mio difensore che non sia arrivato, anche perché lui, allenato da Sarri, a cui la Juventus ieri ha fatto gli auguri di buon compleanno, sul proprio sito.
Ci mancherebbe, perché non avrebbe dovuto.
A te li fa?
Ma io non l'ho mai allenata. Il giorno che allenerò la Juve faranno gli auguri anche a me.
Ho capito, ad Allegri non gliel'hanno
fatto. Mai, praticamente.
Come?
No, quindi mai.
Tu
non
mai.
Faranno male auguri, perché non era mai la Juve, Chiara.
Tu abbi fede.
Brava, vedi come
non
ti comincia a pizzicare.
Mi piace
che fra un po' ci sarà il duello a distanza in diretta. Non ha coperto, pur no. Essendosi allenato con la teoria
molto,
del giocare.
Antonio, è molto
Prego.
Semplice. Allora,
dimmi.
Quando da un cross sulla fascia, il difensore più vicino alla palla, in questo caso Kirikes, deve coprire a zona il primo palo e Kyriakopoulos deve marcare l'uomo. Cosa è successo? Che quando la palla arriva a Frabotta, se te guardi le immagini, Kirikes è ancora di passo, quindi non è attivo. non ha tempi di reazione. Nel momento in cui Frabotta crossa, Kirikesh è in ritardo nel coprire la zona di competenza.
A coprire il palo.
E Kyriakopoulos non è aperto, guarda solo il pallone e l'uomo Ramsey li sfila da dietro e fa gol. È molto semplice, sono situazioni che vanno allenate. Tanto è vero che ti dirò che il Sassuolo in fase di possesso, secondo me, ha giocato una partita meravigliosa, però in tante situazioni ha dimostrato che sotto l'aspetto difensivo, specie a palla scoperta o specie nelle marcature in area, è mancante e lì deve lavorare molto, perché a mio avviso ha fatto una grandissima partita in fase di possesso. Tante volte è uscito, nonostante fosse un uomo in meno, con la palla al piede, anche partendo dal portiere. Ha preso il primo gol perché non ha mai rinunciato a giocare, però il gol del pareggio nasce da un'azione che parte da Consigli. Ferrari gioca su Kirikes, che entra dentro il campo e da lì nasce l'azione con ben 12 passaggi che portano al gol. Quindi sotto quell'aspetto lì il Sassuolo è una squadra che ha da insegnare. Sotto l'aspetto della fase di non possesso, secondo me deve lavorare molto. È per questo che la Juventus è riuscita a sfruttare le qualità dei singoli.
Io avevo un'altra visione, cioè una squadra che ha un difensore greco nella sua formazione per forza prende un gol.
Non parlare male del difensore greco. Non parliamo
abboccato,
male dei
abboccato
greci. La
greca.
Kyriakopoulos mi è piaciuto molto.
Tantissimo.
È anche stato ribadito in telecronaca che è stato comprato per due noccioline, tipo 250.000 euro. Hanno detto esimio sconosciuto.
Leggermente
fino
meno
al giorno prima.
Rispetto a quello che io ho pagato al tuo procuratore.
Ecco.
Eppure... Diciamo che il Sassuolo è una squadra che pensa molto alla fase offensiva e quindi i giocatori non hanno paura di giocare quando hanno...
Vero.
La palla, hanno coraggio, hanno idee di gioco, hanno linee di passaggio, c'è tanto movimento senza palla. In fase di non possesso bisogna un pochino lavorare, soprattutto secondo me sotto l'aspetto della tattica individuale. Vedi anche il terzo gol dove sì. Ferrari sul lancio di Danilo cerca un anticipo che è improbabile e dopo da lì scaturisce il gol del 3-1, e quindi è per questo che ti ho detto che le qualità dei singoli della Juve hanno fatto la differenza, perché se commetti questi errori di tattica individuale contro la Juventus ti punisce.
Hai messo in evidenza le qualità dei singoli, il gol di Ronaldo, perfetto l'aggancio, si sposta col centimetro, con la diagonale perfetta, in sacca nell'angolo giusto. Il cross di Frabotta ne abbiamo parlato, l'incisività anche per certi versi di Rabiot quando è intervenuto. Ci chiedono da casa, e mi interessa perché lega alcuni discorsi, mister, rivolta proprio a te: deve per forza giocare Bentancur? Cioè, non ti sembra quello un po' più che non riesce ad esprimersi ancora al top? Primo, e perché ieri a lunghi tratti, e qui mi trova d'accordissimo il messaggio, sembrava che giocasse la Juve in 10? Domanda che ho posto proprio a mister Pirlo.
Allora, la Juve sembrava che giocasse in 10, perché quando rimani 11 contro 10 devi andare sugli appoggi, quindi devi andare a marcare a uomo, soprattutto contro una squadra come il Sassuolo che comunque non rinuncia mai a giocare. Infatti, se te ci fai caso, il primo gol la Juve ha effettuato un'ottima pressione e con Sassuolo che tentava di uscire palla al piede dalla propria area, Frabotta recupera la palla, gioca Rabiot tenta un filtrante per Ronaldo, Ferrari intercetta e Danilo fa un Eurogol. Però il discorso è
primo
è
gol
questo.
Quest'anno per lui e per Ramsey.
Il discorso è molto semplice. La Juventus, io ho guardato qualche statistica, come sempre, perché è giusto dare degli elementi ai nostri ascoltatori.
Mi dai la possibilità di ricordare che ne parleremo in modo più approfondito questa sera... Sì. Sempre anche
però
con te
te lo dico perché
la
è una
del
cosa
lunedì.
Interessante,
no, interessante, allora. Ma ribadivo l'appuntamento di questa sera dalle 21 alle 22:30 qui la Juve del lunedì, e ci sarai anche tu una decina di minuti.
Il problema della Juve è un problema a mio avviso sui duelli, nel senso che per quello che riguarda i passaggi Arthur ha avuto un 89 su 92 di precisione, Bentancur un 46 su 47, Rabiot 34 su 36 e Ramsey 45 su 50. Poi dopo, invece, in fase di non possesso, sui duelli Arthur ne ha vinti 2 su 5, Bentancur ne ha vinti 2 su 5, Rabiot 4 su 6 e Ramsey 3 su 6. Quindi questo significa che la Juventus chiaramente fa molto affidamento sulla fase di possesso, specie nella metà campo avversaria, però nella fase di non possesso, secondo me, ha bisogno di lavorare, perché poi dopo, quando si alzerà il livello, quando le partite saranno sempre più importanti, sempre più dure, se ne giocherà sempre di più, il lavoro cosiddetto sporco sarà sempre più importante. Per quello che riguarda Bentancur, io ti dico la mia opinione, sicuramente potrà essere sbagliata, perché ognuno è giusto che abbia la sua opinione.
Ricordiamo che non parliamo per simpatia o antipatia, no, in questa radio, ci mancherebbe.
Bentancur in fase difensiva è quello che ha più impatto di tutti, e lo dimostra il fatto che comunque quando c'è da fare un'entrata, da fermare il gioco, da prendere una munizione, lui è sempre quello che comunque figura e che si prende determinate responsabilità. Chiaramente nel primo tempo la Juventus ha giocato in maniera diversa rispetto al solito, quindi con due registi, impostava il gioco con i due difensori centrali aiutati da Szczęsny. Nel secondo tempo, con l'uscita di Bentancur, è cresciuto Arthur, perché Arthur, a mio avviso, in un centrocampo a tre come vertice basso, è un giocatore che, anche se non ha grandissima lunghezza di passaggio, o comunque non è che gioca molto su palle alte o cambi di campo improvvisi, però è un giocatore preciso che sbaglia poco e ti fa uscire il gioco. E anche sull'occasione di Kulusevski, che ha messo in porta Ronaldo, se guardi bene è Arthur che innesca Kulusevski tra le linee. Quindi secondo me è da trovare un minimo di equilibrio e da gestire il centrocampo in base alle caratteristiche dei giocatori.
Attila, c'è un'altra domanda per te da parte di Paolo, che ci scrive da Barcellona. Come inquadri Arthur nel gioco della Juve? Premesso che io l'ho visto giocare al Barcellona e lo considero un grande giocatore, però nel Barça era più propositivo ed offensivo, nella Juve invece sembra quasi più limitato. Secondo te cosa gli sta chiedendo Pirlo?
No, il discorso su Arthur secondo me è molto semplice. È un giocatore che, come ho detto prima, se gioca da vertice basso e ha una zona limitata da gestire, ti dà una grande mano, perché nell'uscita del gioco, anche se non ha gioco lungo, è uno molto preciso che sbaglia pochissimi passaggi e trova sempre delle soluzioni per smarcare i compagni che sono vicini a lui. Se deve giocare in un centrocampo a due fa fatica, perché quando deve andare a chiudere o deve fare delle uscite che sono fondamentali per i centrocampisti in fase di non possesso, fa fatica perché non è nel suo DNA calcistico.
Certo, senti, ultime battute. Intanto, preso da Bo, il francese a Torino, il 19enne del Nantes, pronto alla sua nuova avventura in bianconera, ora visite al J Medical affollato. Qualcosa cambia anche nell'idea con cui si era preparata la partita, nel momento in cui McKennie esce dopo 18 minuti, no? Ti vorrei far vedere il momento in cui si è fatto male, perché abbiamo il nostro VAR.
Lo so bene.
Rabona e colpo di tacco. Com'è il colpo di tacco? Tac, così, hai visto? Perfetto, abbiamo perfetto, gli ascolti perfetto. Proprio, no, la finezza era il colpo di tacco con il tac, no? Tac, esatto, fondamentale nella nostra radio questo momento imperdibile, ovviamente. Quello di Dybala, stiamo aspettando...
Lui è trattata come una buffona in
no,
questa
che buffone, no, no, è il VAR, no, è come dire che l'arbitro è un buffone, no, assolutamente no. Mi dici, perché mi ha incuriosito,
ma
no?
Ma non è baraccone.
No, ma figurati. Mi incuriosisce Pirlo, che entra in campo alla fine, saluta come sempre anche gli avversari, stringe la mano, dà il pugno ai direttori di gara, ringrazia Cristiano Ronaldo, si avvicina a lui, Demiral, per dirgli guarda che sul gol non ho sbagliato io, lo vedremo domani. Cosa andranno a vedere? Bonucci, Demiral, Arthur che sbaglia là in mezzo?
Sul gol c'è una passività dei mediani, Bentancur e Arthur, perché Antonio, molto importante, quando ti difendi basso, il concetto è un po' quello del rugby, della mischia, gli avversari giocano e te devi spingerli fuori, quindi anche se non vai a intervenire direttamente, ma devi avere una reattività e comunque un'attenzione senza palla, e devi pressarli e costringerli a giocare dietro. Invece loro erano fermi, Ramsey era fuori posizione, poi quando Traoré riceve la palla tra le linee c'è un 2-1, quindi Demiral e Bonucci contro De Frel. Demiral deve marcare davanti, deve fare in modo che quella palla appoggiata non arrivi, e Bonucci deve stare sicuramente più vicino a Demiral. Quindi sbagliano i tre centrocampisti, con Ramsey che non si rimette bene e Arthur che non si guarda le spalle, però dopo Demiral sicuramente ha delle responsabilità, perché quella palla lui la deve anticipare. E Bonucci deve essere più vicino a De Fred.
Assolutamente. Ti informo, perché lo so che tu intervieni in questo programma per sapere le notizie di mercato. Rovella e Portanova, visite al J Medical. Oggi capita davvero di tutto al J Medical e faremo naturalmente i dovuti approfondimenti con i nostri inviati.
Grazie ad Attila. Appuntamento con te, beh, lunedì, no, giovedì, perché si gioca contro il Genoa, Coppa Italia, sì. Mercoledì, quindi
speriamo che
giorni.
Ci siano poi azioni di rilievo da riproporre con la nostra moviola Papa Nicolao.
Sono qui, a disposizione. Grazie
a
te.
A stasera, la tattica di Attica torna questa sera tra le 21 e le 22. La tattica di Attila, l'Attila di tattica in la Juve del lunedì.
Adesso ci sono le news dal mondo dello sport.
Radio Bianconera.
Rivivi un pezzo di storia della Juventus raccontato attraverso il suo storico magazine. Un'ora di Generazione Urrà su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere. Cose di calcio.
13:35, bentrovati in Cose di Calcio. Tanti messaggi al 340-5425-324. Cara Chiara, dopo il pareggio del Sassuolo non avrei scommesso sulla vittoria della Juve. Il gol del pareggio, neanche una squadra di dilettanti si fa sorprendere. Comunque Arthur rallenta troppo il gioco e rischia di perdere palla al limite della nostra area, scrive Fernanda. Ma solo io vedo le cose scritte
che gli altri non riescono
solo
a vedere.
Io, ma com'è possibile che solo
non
io
credetele.
Fra tanti tifosi vedessi da subito dal pareggio, che ho detto tanto non è finita qui, la Juve ne segna ancora almeno uno se non due, e così è stato. Ma senza stare a fare troppe analisi tattiche, entrate, uscite, cambi, cioè si sentiva, era nell'aria, non te lo so spiegare, ma era così.
Si vede,
Fernanda,
che eri a casa.
Anche
no.
Tu
io, Fernanda, sono d'accordo con te.
Fernanda, dai, adesso, ma vorrei veramente ascoltare Antonio Paolino.
Hanno scritto a te, ma scrivono anche a me. Signor Antonio Paolino, oggi la sento critico, ma non mi sembra neanche, cioè in linea con quella che è la prestazione verso alcuni giocatori della Juventus. No, dico, sono i ragionamenti che si fanno in conferenza anche con il mister, cioè sentendo di Demiral sull'azione, quali le responsabilità, cioè quando vinci 3-1 non è che non ci siano poi responsabilità su un gol preso, sul momento di difficoltà, sulla costruzione del gioco, sul fatto di non aver mostrato di possedere il pallino del gioco anche con l'uomo in più. Si sta forse avvicinando al mio pensiero espresso in un mio messaggio inviato le due mesi or sono, Roberto da Lucca. Io intanto ti ringrazio perché mi rimembri questo messaggio. Diciamo che valuto la prestazione di qua di là, poi continuo a dire che nonostante gli interpreti, anche Bentancur, onestamente qualcuno dice Bentancur aveva più bisogno di Pjanic che gli dava sicurezza, ci scrive Alessandro da Pescara, dico che la qualità del centrocampo, ragazzi, è stata piegata dalla linearità anche solo di un giocatore buono, ottimo, normale, ognuno dica il suo giudizio perché sennò sembra condizionare, come Locatelli, che però fa le cose semplici e produttive, a mio avviso. La Juve, nel momento in cui mi risponde Pirlo e mi dice sì, non ci siamo avvantaggiati della superiorità numerica perché non abbiamo allargato troppo il gioco. Ragazzi, se non ci pensano i due centrocampisti di mezzo, se non fai girare la palla come provi in allenamento, capisci che c'è un limite in quei giocatori. Perché gli altri attaccavano, pressavano, giocavano, ripartivano, che non vuol dire ma tanto hanno perso. È vero, tanto hanno perso, però l'hanno fatto in maniera più pulita, meno sporca di noi.
Tra l'altro hai visto Pjanic, che nostalgia. Visto Pjanic che canaglia. Ieri ha messo le
idee. Vedi, nostalgia canaglia. Nostalgia canaglia.
No, perché
Romina
detto Pjanic.
Albano. Capito? Se tu mi ristrutturi quella canzone, quelli
con
della
chi parli?
Col tecnico, dall'altra parte, con il nostro DJ Mix Vux Vmax.
Parla con me. Vai. Parla con me. Hai visto che ieri che guardava la Juve accoccolato sotto una copertina abbracciando un orsacchiotto sul suo divano?
Era un orsacchiotto o uno zebrotto?
Nostalgico, uno zebrotto.
Uno zebrotto.
Un peluche di zebra accoccolato sul suo divano a Barcellona.
Io dico che è giunto il momento di costruirsele in casa. Certi centrocampisti.
È giunto il momento di riprendere Pjanic?
No, assolutamente no. Però triste spendere lui, tanto. Sì, vabbè, ragazzi.
Gli manca la Juve, gli manca.
Andare al Barcellona, manderei anche te al Barcellona. Il problema è che non ti prendono.
Anch'io manderei a Barcellona.
Il problema è che poi, se ragioniamo, che abbiamo usato Pjanic, che abbiamo usato, cioè utilizzato più che usato, utilizzato Arthur, abbiamo investito altri soldi. Il ritorno da questi investimenti, con le dovute proporzioni rispetto invece a quello che sta rendendo sotto il profilo dei gol Cristiano Ronaldo, effettivamente, se poi devi andare a prendere Locatelli e spenderne altri 40, ragazzi, io penso che sia giunto il momento di concentrarsi su Rovella. Non lo so, sarà Rovella, sarà un altro, sarà un giocatore under 19, quello che è. Intanto approfondiamo che è il giorno delle visite mediche per Portanova e Rovella, che entrambi i centrocampisti hanno effettuato già al J Medical, il primo per conto del Genoa. Il classe 2000 lascia infatti la Juve a titolo definitivo, quindi Portanova, investimento, valutazione, cessione, eccetera.
E intanto, a proposito di J Medical, questi nomi che hai appena fatto, menzionato, ma vediamo anche le immagini in questo momento di uno di un claudicante Paolo Dybala all'ingresso proprio del J Medical con una fasciatura impegnativa che fa molto preoccupare la società, i tifosi, e dunque nel momento in cui verranno divulgati dei comunicati ufficiali vi terremo aggiornati. Al 340-5425-324 continuate a scriverci. Ma perché la Juve cammina e le altre corrono? Scrive Dario.
Perché la Juve fa correre e dovrebbe far correre molto di più anche il pallone. Una squadra che è votata al possesso palla, diciamo che nel rendimento atletico dei giocatori ci sono molti in classifica, cioè molti top atleti che fanno parte della nostra rosa. È una Juve che deve far giocare di più il pallone, cioè a calcio non bisogna neanche correre troppo, bisogna correre bene anche quando non si ha la palla ed essere nel posto giusto al momento giusto. Far correre meglio la palla è quello che è venuto a mancare con la Juventus, con l'uomo in più. Volevo finire solo il discorso sul secondo, ovvero Rovella. È stato acquistato a titolo definitivo dai bianconeri, ma verrà girato in prestito al club rossoblu per 18 mesi. Quindi potremmo vederlo già mercoledì sera in Coppa Italia, ancora col Genoa, ma già di proprietà della Juventus, se verrà formalizzato il tutto. Nell'operazione che ha portato Rovella a Torino rientra anche il giovane Petrelli, che con Portanova approderà al Genoa. Come vedete, c'è una filosofia che andrà cambiata. I giovani li devi costruire anche e cercare quello che merita e quello che può giocare alla Juventus, perché non si avrà più la possibilità, a mio avviso, dal prossimo mercato, se non già da questo, anzi già da questo lo riusciamo a capire, di certo che la Juventus contrattualizza, si avvantaggia e risparmia dando dei giovani interessanti costruiti e fatti crescere nel nostro settore giovanile, però bisogna anche ogni tanto pensare, o forse da questo momento in poi, pensare che un giovane possa essere un investimento tra 10, tra 100 e che possa arrivare in prima squadra. A un certo punto te ne accorgi, non può essere solo ceduto per andare poi a comprare a prezzi che quando compro la Juve sono sicuramente un po' maggiorati, come Rovella o tanti altri.
Ci scrivete ancora, scusate, ma che fine ha fatto Mauro Icardi? Non so, sarà a cavallo con
Mauro Banda. Icardi, attenzione, Mauro Icardi gioca messo ancora più, sì, è tornato a disposizione, ha avuto un problema anche fisico lui, ha patito, non lui personalmente, l'arrivo di Ken, però, che sta facendo molto bene in Francia, quindi Ken ha dimostrato che ha patito in Italia più che in Inghilterra il fatto del colore della pelle. Lui è stato molto chiaro in un'intervista, patisce i bu, pativa i fischi allo stadio.
Chi è questo, scusami?
Ken. Quindi ha lasciato
Ken. Okay.
Sì. Quindi sia in Inghilterra sia in Francia sta agendo meglio, sbrigliato, con meno preoccupazioni di questo tipo. Così si è intuito da una sua intervista rilasciata, mi sembra anche...
Cioè l'accusava di più in Italia questa cosa?
Sì, l'ha patito particolarmente, il colore della pelle.
Ma perché riceve meno sfottò all'estero,
sì,
rispetto,
esatto,
all'Italia?
Esatto, okay. Esatto. Quindi,
cioè la dice lunga, insomma.
Esatto. E questo comunque ha portato un buon rendimento, cresciuto, migliorato, maturato nel corso del tempo, tanto da diventare lui il punto di riferimento del Paris Saint-Germain, no? non solo per i bu o i non bu in Italia, in Francia o in Inghilterra, e quindi molto valorizzato il suo rendimento anche da una condizione forse ambientale, senza pubblico. C'è da dire anche che si gioca da un anno senza pubblico, e quindi è stato più facile andar via e più facile adattarsi, no, in questi campionati. Però al di là di questo discorso, c'è da dire che fine ha fatto Icardi. Icardi è lì. Né carne né pesce. Si parla, no? Cioè si parla molto meno anche da parte di Wanda della possibilità di rientrare in Italia. Qualcuno direbbe la Juve è interessata a Milik, quindi se trovasse un accordo, e qui i giovani che vanno al Genoa possono far pensare all'arrivo di un attaccante magari nel giro Genoa, nel giro Cagliari, cioè queste situazioni in cui dai delle forze fresche per prendere un giocatore magari già un po' affermato a cui poter far fare la quarta punta.
Chiara, mi daresti per favore dei numeri da giocare? Visto che sei... No,
sì.
Papa Nicola.
No, non sprecare questi, esatto, non sprecare questi soldi. Si parla su tutto sport.
Qualcuno
anche...
però mi chiedeva di fare il pronostico su
Juve-Inter.
Inter-Juve.
Per me è un X2. X più al 51%, 2 al 49%, giù di lì.
L'errore preso nel gol è di molti, ma Bonucci, che era sul giocatore, non può stare ad un metro. Spero che Chiellini stia bene, perché senza The Wall contro Lukaku la vedo dura. Se ci sarà Bonucci, scrive Fabio da Roma.
Facciamo bene a sottolineare la distanza di Bonucci, ormai sempre un po' più lontano dal giocatore, dal pallone, nelle chiusure. Lì la chiusura, cioè c'è una complicità, no? Di... gli effetti sono conseguenziali a una chiusura doppia che non avviene. Vi riporto intanto, a volte i miei ragionamenti passano da quello che penso e li metto insieme anche le risposte di Andrea Pirlo. Ma attenzione, quando guardiamo le altre partite, andiamo a vedere come ormai non si marca più come una volta, perché siamo tutti un po' tarati su quella che era la marcatura alla Claudio Gentile, no? Attaccati alle caviglie, a mordere caviglie, maglie, strappare di qua e di là. Non è più così. Quando guardo altre partite, anche come si vanno a posizionare i difensori in area di rigore, mi vengono un po' i brividi, perché dico basterebbe veramente stare un centimetro più attaccati per rendersi conto in maniera più attendibile della traiettoria del pallone.
Anche ieri sera ottimo arbitraggio VAR, fallaccio su Dybala ignorato, si vede benissimo a rallenti e rigore su CR7. E rigore su CR7, su cui tutti chiudono gli occhi, scrive Dario. C'era rigore secondo te su Cristiano Ronaldo?
C'era non così da convincere un arbitro che vuole stare distante da quelle situazioni un po' critiche, perché sbattono un po' contro. Ecco, dobbiamo entrare un po' nei panni ogni tanto di quella che è la situazione, non dico alla Ronaldo, Inter e Giuliano, no? Impattano in maniera più lineare,
sì.
Qui e quindi mi lascia un po' il dubbio.
Insomma,
io l'avrei fischiato, ma non perché ieri sera la Juve era in difficoltà. Cioè, nei momenti topici, situazioni così non chiarissime, no? Un impatto che nel calcio ci sta, perché ieri sera si ragionava in molte televisioni, e a quel punto molti danno anche il rigore netto su Belotti, no, su Verdi, scusate, del Torino contro il Milan, no? Quando invece esce viene colpito Tonali, che tra l'altro si fa anche male.
È stato dato un rigore al Milan?
Sì, al Milan sì.
Ne
è stato dato uno anche al Toro, che poi è stato tolto perché è risultato fallo di Verdi su Tonali. Ragazzi, se il calcio è un gioco di contatto, se tu mi tiri un calcio al polpaccio, se non sto intervenendo, se non ti metto la gamba davanti, non riesco a capire come quello del Toro possa essere rigore per il Toro, no? È vero che inciampa, ma inciampare non è fallo. Se tu mi vieni contro e mi becchi la mia gamba, se Tonali avesse messo leggermente la gamba più avanti, sono d'accordo.
Cioè, allora, questo rigore al Toro andava dato?
No. È okay. Stato dato,
e poi
è
tolto,
dato rivisto, okay. È stato tolto perché tu ti agganci la mia gamba al difensore, cioè a Tonali, e dietro Verdi. Io per calciare, ti faccio la moviola anch'io, per calciare vado per colpire, aggancio il polpaccio di Tonali che è dietro di
che
me,
dietro.
Capisci che ci sono anche dei contatti in cui io un po' mi appoggio a te. Appoggiare non vuol dire commettere fallo. E allora dico, questo contatto tra portiere e giocatore e Ronaldo mi sembra che ci possa stare con un po' di diffidenza da parte del direttore di gara, no? Non ritenerlo così chiaro e netto, così anche da parte del VAR.
Ci sono le pagelle di Dan Morino. Ciao Dan, benvenuto, come stai?
Ciao, buona giornata a te, ad Antonio, a chi ci ascolta, a chi ci vede, a tutti. Insomma.
Buona giornata. Senti, pagellone deve essere originale, perché questa trasmissione è originale. Noi abbiamo il VAR da qualche settimana.
Facciamo il pagellone originale, allora.
No, ma allora partiamo. Partiamo.
Ai tuoi ordini.
No, partiamo, esatto, ma è sempre originale. Però visto che abbiamo anche il VAR, no? Se vuoi noi te la commentiamo anche con le immagini di Chiara Papanicolaou. Partiamo da dare un voto al J Medical, che oggi è affollatissimo tra infortunati. Chi entra, chi esce... Cioè, questi dottori non sanno più cosa fare.
È una giornata che potremmo definire da nostalgia di Chedira. Cioè, visto che non c'è più Chedira, e questi qua non saprebbero che fare, no? Come occupare le giornate.
Ho capito,
no? E per non aumentare il tasso di disoccupazione al J Medical, abbiamo pensato bene di mandarci altra gente.
Di fare un po' di controlli qua e là, no? Perfetto. Quindi esatto. J Medical operativo 10.
Operativo 10.
10.
Tutto esaurito, guarda.
Tutto esaurito, eh.
Solo posti in piedi al J Medical
quest'oggi. Solo posti in piedi.
Distanziamento in piedi, dipende da come stai. Poi diamo un voto insufficiente. A chi diamo uno 0, un 3, un 4, un 5? Io ne prendevo tanti.
0 ad Antonio Conte all'Inter, 0 acquisti.
Ma lui lo sapeva, non si lamenta più, non si lamenta anche, no.
No, come no, l'ha detto in conferenza stampa, 0 acquisti.
0 acquisti, appunto, no, perché
acquisti che farà rima alla fine dell'anno con 0 titoli.
Tu dici? Chi sono le squadre favorite? Chi sono le favorite?
La butto lì. In Coppa Italia la Juventus, che sono il match che prepara al big match di domenica sera.
Sì.
La Juventus al Genoa e l'Inter alla Fiorentina. E se fosse che anche la Coppa Italia non è più cosa di casa Inter?
Ah, quindi non le mandi a dire.
Inter eliminato in questo turno di Coppa Italia. Antonio Conte penserà solo al big match, terze linee in campo.
E quindi chi è la favorita? Il Milan o la Juventus? O tutte e due? O l'Atalanta? O la Roma?
O la Roma o il Napoli. Napoli, c'è una partita da recuperare anche il Napoli, certo. Se uno cosa dovesse dire. Ma secondo me chi è la favorita dello scudetto lo capiremo a fine gennaio. Avevo in tempi non sospetti fatto questo pronostico, che il campionato inizia con il girone di ritorno. E con il girone di ritorno vedremo che la Juventus è la favorita per lo scudetto.
Mi dai un voto alla prestazione della Juventus ieri in 11 contro 10, ma anche sostanzialmente poi contano...
Prestazione della Juventus ieri, scusami. Allora,
sì,
se dovessi guardare l'aspetto fisico, 2. Viaggiavano i due allora, ci fosse stato un giocatore che si smarcasse una volta, erano proprio lenti, svogliati... Cioè, fisicamente arrivavano sempre prima quelli del Sassuolo, ci hanno fatto girare come delle trottoline in 10 contro 11, quindi fisicamente 2.
E di quelli che hanno Danilo, cioè gli autori dei gol, dai, iniziamo con chi ha segnato il primo gol quest'anno.
Allora, degli autori del gol, allora al signor Cristiano Ronaldo diamo 3, si è mangiato l'impossibile e questo non gli toglie l'insufficienza. Abbiamo giocato ieri con un giocatore in me.
Perché però poi segna, però poi ti tranquillizza
col
3-1. Le platee,
ci sono.
Le platee, no, quelle a casa come te che si stanno per addormentare con la copertina. Dico, c'è il giudizio normalmente viene soppesato anche con il gol, cioè la prestazione 5,5, ha segnato 6.
Un gol inutile con un Sassuolo che oramai provava disperatamente di un... un lancio bello, l'uscita dalla propria metà campo sul filo del fuorigioco, tutto bello, ma insomma, la prestazione di Ronaldo è gravemente insufficiente. Se fossimo rimasti sull'1-1, quanto ci sarebbe costato quel gol sbagliato solo davanti a Consigli? Ci sarebbe costato tutto, 2 punti.
Quello, quindi, anche quello di Kulusevski a fine primo tempo, o no?
No, il tiro in cui Ramsey dice prego sua maestà, tiri lei... E il signor Ronaldo con 3/4 di porta vuota fa fare bella figura.
Ho capito, però siamo ipercritici con Ronaldo. Dicevo, anche Kulusevski me lo sbaglia, no? Peccato di gioventù.
Quel pallone, dicevano, era per... Chi è che l'ha... è stato un assist di Kulusevski?
Di Rabiot.
Kulusevski lo sbaglia, ma nel secondo tempo Kulusevski diventa una spina nel fianco nei riguardi della difesa del
no
gol.
Ma io sto dicendo il gol segnato di Ramsey, che invece ha segnato, che poi che no
parte da un passaggio di Rabiot per Ronaldo che invece arriva fra Botta che lo mette in mezzo. Quindi qualche ascoltatore ci diceva che c'era stato il passaggio errato, cioè l'idea era quella di darlo a Ronaldo, passaggio un po' troppo lungo, è arrivato a Frabotta che fortunatamente l'ha messo.
Il gol di Ramsey, un Ramsey che è riuscito a tirare due o tre volte delle ciofeche inguardabili nei riguardi della porta.
Ne parlavamo allo stadio.
Per parare anche questo tiro in scivolata, perché l'ha tirato nell'unico angolo di porta dove c'è ancora il portiere Consigli, che se l'è fatta passare sotto la mano, ma lì era difficilissimo a prenderla. E, lì il merito di Kirikes.
Sì, che si ferma.
Miglior giocatore in campo in quell'azione.
Ti è piaciuto lì? 10 a Kirikes. Così è come il giocatore.
È un chirichetto praticamente.
Un chirichetto
juventino.
Il classico chirichetto quando ne manca uno che ti fa comodo avere all'ultimo momento. Senti, io volevo parlare con te di cose molto tecniche, no? Non so se sei preparato, se hai guardato i dati statistici.
Preparatissimo.
Ok. La sostituzione, l'ingresso in campo di Kulusevski avviene in modo ritardato, cioè perché per mancanza della maglietta lì sulla panchina. Lui si presenta con la maglietta della salute, maniche corte, un po' come la Papa Nicolao quest'oggi. Cioè, questo uomo, ragazzo venuto dalla Svezia, che non ha freddo. Io sono ancora ghiacciato.
Vi ricordate quanti insulti per un caso del genere lanciò nell'aria, ma non sono nell'aria, il signor mister Allegri?
Sì, che non era
per
pronto.
Per casi del genere. Bravo. Di giocatori non pronti in panchina ad entrare, vai a capire che cosa fanno nel riscaldamento. Questo è uno dei misteri del gioco del calcio di oggi.
Certo.
Anche De Ligt è uno che spesso gioca in maniche corte, in manie curte, come si
sì,
dice.
Sì, perché lei questa è la parte di cose di Chiara, no? Lei è attenta un po' all'abbigliamento, si investono tutti
De
uguali.
De Ligt è covidoso e quindi Chiara non lo puoi nominare in trasmissione.
Esatto, perché è in bolla.
No, però sottolineavano qualche partita fa che faceva comunque già molto freddo, che De Ligt era uno dei pochi, se non l'unico, a giocare in maniche corte.
Certo, non è uno come te che nonostante i 40 gradi in questo studio mette le maniche corte e aggiunge gradi dal nostro
Potrei giocare solo il calcio qualora venisse disputato in posti al chiuso, all'aperto non potrei mai col freddo.
Senti, ti piace Scamacca? Perché i rumors ci dicono che i contatti con il Sassuolo ci sono, guarda caso giocatore che è in prestito al Sassuolo. Ieri se ne è parlato prima, durante e dopo la partita, sembrerebbe, ma di proprietà del Genoa. Quel Genoa a cui stamattina stiamo cedendo due giocatori, due giovani, tra cui anche Portanova. 6 mesi di contratto per Scamacca e poi Milik.
Dal Genoa abbiamo preso Rotella, quindi visto che non potremo pagarlo tutto cash, qualche cosa dobbiamo iniziare a restituire.
Certo. Anche perché queste compravendite non sono previste dal cashback, giusto? Non è che ti restituisco.
No, lì bisogna fare
col banco,
un po' alla Porta Palazzo, dai, o alla Porta Portese.
Ecco, poi spiegheremo agli amici non di Torino, Porta Palazzo. Senti, ma ti piace questa strategia? Scamacca, 6 mesi, ha rinunciato Quagliarella perché hanno cercato Quagliarella, quindi sono andati a Genova dove si può risparmiare qualcosa. Per arrivare a Scamacca 6 mesi, poi si restituisce al Sassuolo, andrà probabilmente, ritornerà al Genoa, ma per arrivare a Milik, ormai Paratici ce l'ha lasciato capire, Milik a parametro zero, a meno che il Napoli dopo la Supercoppa arrivi con una richiesta bassa, bassissima, non superiore ai 5 milioni per Milik. Cosa ne pensi?
Milik secondo me non è il giocatore che ci va a fare la svolta, secondo me è tempo perso Milik.
Meglio Llorente,
ad altri,
vero?
Punterei ad altri profili. In compenso io le ho visto un luccicante Locatelli che starebbe tanto bene nel centrocampo della Juventus.
Ecco, mi spieghi su Locatelli intanto. Perché il Milan lo cede? Perché ci accorgiamo di Locatelli che ha superato un periodo difficile, ma che ieri è stato essenziale nel centrocampo del Sassuolo? Non è che ci arriva un altro centrocampista, parlo di... non voglio criticarlo, che non abbiamo costruito in casa, che costa 40 milioni, circa la cifra del suo procuratore è quella, e ci ritroviamo un altro buon centrocampista, magari buono al pari di tanti che abbiamo già? Io sono un po' critico sull'aspetto.
Perché, allora, guarda, la pensavo come te fino a 1 o 2 anni fa. Locatelli era stato sopravvalutato per quel gol che con la maglia del Milan aveva fatto alla Juventus. Quel gol lì era stata la sua benedizione, ma anche la sua disgrazia. Da lì in avanti ha avuto la capacità di rifare la gavetta, di farsi tante panchine, di ripartire da squadre di basso rango, di crescere su lentamente e ieri ha dimostrato, ma è tutta la stagione che lo dimostra, di essere secondo me un signor giocatore.
Ho capito. Senti, non ti lascio commentare un altro figlio di Zenga. Anche qui papà non c'è mai stato. Questi giocatori, ex calciatori che fanno figli e poi si disinteressano.
Questa è una notizia da cose di Chiara, cioè
esatto,
che la dico,
no, era per chiudere,
stupisce.
Per salutarla, appunto, per farti salutare il nostro ospite che ha la bacchettata per tutti questi personaggi che
se
magari
vuoi dirla tua su Zenga
ed essere un po' più presenti come papà, come mamme, eh?
Vabbè, lì sai com'è. Lui per me Zenga resta un ricordo, quella testa di canigia che va ad uccellarlo, e Zenga per me resta il colpevole della nostra mancata vittoria dei mondiali d'Italia 90.
E poi ci sono questi problemi più o meno interessanti rispetto a quelli calcistici.
Grazie da Morino, ci sentiamo
un
la
abbraccio,
prossima in casa.
Buona
ciao.
Giornata.
Grazie
ciao.
Per il tuo pagellone, per il tuo contributo.
Le news arrivano su Radio Bianconera.
340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
Le 14:05 minuti, inizia la seconda ora di Cose di Calcio. Siete con Antonio Paolino, Chiara Papanicolau. I vostri messaggi, i vostri vocali arrivano al 340 542 5324. Ascoltiamoli.
Ciao bella Chiara, ciao Antonio.
Bell'Antonio, ho sentito che hai detto Bell'Antonio.
Secondo me lo scudetto passa da partita in partita. La prossima sarà quella con l'Inter, poi quella con Bologna. Logicamente, se si vince con l'Inter aumenta anche l'autostima e la consapevolezza che già si è vista dalla partita dal secondo tempo contro il Torino. Ma io un commento sulla stoccatina di Pirlo a Bergamo, quando ieri sera al club ha detto che i giocatori della Juve hanno sempre la pressione di vincere. Io ci ho visto un po' di sarcasmo, voi ne pensate? Grande Pirlo, ciao, a presto.
Sì,
me Pirlo, sono persa.
Pirlo del Piero anche in precedenza, cioè più che stoccate oramai esce la linearità del pensiero, no? Perché qui l'Inter Bergomi, no? Bravissima persona, quello che volete, però poi cerchi di stare, no? Visto che ha un rapporto neanche troppo brillante, ottimale con la sua ex società di appartenenza, quindi è molto criticato dai tifosi dell'Inter. Ma certamente il rischio è doppio in quei casi lì, che sei talmente ovvio, poi banale, come lo siamo tante volte noi cronisti sportivi, ci mancherebbe, non voglio insegnare nulla a Bergomi, però effettivamente continuare a dire, ma come dicono tutta la famiglia, tutte quelle famiglie non juventine in questo momento, che probabilmente la pressione si mette troppa pressione sull'Inter. Del Piero è stato emblematico, cioè perfetto nel rispondere, e a chi devono mettere la pressione? Allora, ieri sera ero allo stadio, quindi ho seguito meno quella conferenza a cui fai tu riferimento, ma certamente la pressione l'Inter ce la deve avere. È fuori dall'Europa, non ha l'impegno, si fa recuperare, è sotto, non brilla per gioco. Diciamo, forse Bergomi dovrebbe un po' criticare di più la sua Inter, anche se seconda. Cioè, invece tra Milan e Inter, che hanno perso più punti nelle ultime due partite, perché il Milan ha perso una partita, uno scontro diretto pesante, perché non sei a tre giornate dal termine e puoi approfittarne. L'Inter ha perso punti nelle ultime due partite, si fa recuperare a 4 minuti dalla fine e non sentiamo minime critiche. Le critiche sono solo sull'allenatore che ha sbagliato i cambi. Per me non sono cambi sbagliati quelli. Quella è una questione di mentalità globale del gruppo, che non riesce a contenere una Roma che non ha fatto benissimo poi nella ripresa, che è riuscita però a recuperare, così come non ha fatto benissimo l'Inter. Allora dico, la critica anche da chi ama quei colori o anche da chi analizza solo quelle situazioni deve essere un po' più diretta e non può mascherarsi dietro però si mette troppa responsabilità all'Inter. Pensate quante ne stanno mettendo la Juventus a Pirlo, che non ha l'esperienza di Conte, che non ha l'esperienza di Pioli, che non ha mai respirato l'aria da allenatore come quest'anno, ed è lì. Allora lì poi emerge la superiorità della rosa. Quest'anno, in un'annata complicata, strana per tutti, quindi anche per la Juventus di Covid. Mi sembra che faccia più miracoli la Juventus, forse, in queste condizioni con gli altri. Ma quantomeno la si critica o si cerca di stuzzicarla con aspetti tecnico-tattici e non solo è la pressione, è il decimo scudetto. Cioè, ripeto, è sempre la Juve che rischia il fallimento. Mi sembra che qui il fallimento è già di una squadra come l'Inter che è uscita dalla Champions, che per due anni che è arrivata anche in finale, che è lì e che a questo punto avrebbe dovuto essere prima in classifica, diciamocelo chiaramente.
Qui continuasse il nostro inviato Luca Cavallero. Ciao Luca, benvenuto.
Buon pomeriggio Chiara, buon pomeriggio Antonio.
Ciao, no, rettifico, no, oggi non è qui Continassa, qui J Medical. Ci aggiorni su quello che sta capitando?
Beh, sono praticamente limitrofi, quindi si è qui. Cosa sta capitando? Una vera e propria sfilata in gergo da bar, di tanti giocatori, no, che si sono alternati della Juventus. Quello più preoccupante al momento, vado dritto per dritto, è Paolo Dybala. Paolo Dybala che si è presentato questa mattina intorno alle 9:15 con un tutore, vistosamente a protezione del ginocchio. Il colpo di ieri.
Guarda,
è stato
Luca, ti fermo un attimo. Intanto stiamo rivedendo le immagini che abbiamo avuto anche grazie ai nostri inviati, quindi la nostra grande famiglia di Radio Bianconera allargata anche a tutto Juve, allargata a tutto mercato web, ci dà la possibilità di visionare questo video. Grazie, prosegui pure.
No, proseguendo con il ragionamento per quanto riguarda Paolo Dybala, Pirlo è stato esplicito ieri nel post partita, ha parlato di interessamento del collaterale, il bollettino medico verrà diramato nelle prossime ore, certo che è la situazione che desta meno ottimismo. Si è anche presentato Chiesa per accertamenti rispetto al colpo che ha subito alla caviglia, quel fallo di Obiang che gli è costata l'espulsione, esatto, con Chiesa, certo, che poi è rimasto anche in campo, è stato sostituito al 76esimo, però ha davvero dato tutto e conseguentemente ci sono più preoccupazioni per il post, eventuali versamenti interni, vero, alla caviglia, si verificherà se non ci saranno problematiche. Comunque anche Chiesa al J Medical, tra i giocatori che si sono anche presentati anche Weston McKennie che ha chiesto rapidamente il cambio. Sappiamo che c'è stato anche un dibattito ironico social legato al fatto che sia uscito correndo, però dobbiamo anche specificarlo, fa parte del nostro lavoro, a quei livelli i giocatori sono professionisti, sanno quando raggiungono il limite. McKennie ha chiesto il cambio, bisognerà verificare anche quelle che sono le condizioni, quelle che si filtrare molto pessimismo per quanto riguarda Dybala, che la Juventus potrebbe perdere anche per un ciclo di partite più ingente oltre a quella contro l'Inter, quindi stiamo parlando di Napoli, Bologna e Sampdoria nello specifico, ma aspettiamo qualsiasi tipo di responso ufficiale. Al J Medical sono state inoltre ultimate anche le visite mediche per poter concludere questo scambio. Rovella Portanova, Rovella giocatore blindato dalla Juventus che rimarrà al Genoa per i prossimi 18 mesi, Portanova invece che farà il passaggio opposto, sappiamo che un sodalizio molto importante quello tra Juventus e Genoa che si affronteranno mercoledì in Coppa Italia e che magari avranno anche l'occasione di parlare di alcuni prospetti. Pensa a Shaw Murdoch, giocatore uzbeko, giocatore di cui si parla un gran bene, sta disputando un'ottima stagione prima con Maran, poi adesso con Ballardini, e anche il discorso legato a Scamacca che non ci sarà. Sappiamo che Scamacca è di proprietà del Sassuolo e
infatti mi dai modo, Luca, ti fermo un attimo perché mentre raccontavo ho invertito Sassuolo e Genoa, no? Ma è chiaro, l'intento della Juventus è arrivare a Scamacca, che è del Sassuolo in prestito al Genoa. Al Genoa devi trovare una soluzione, ecco perché nella triangolazione ho invertito, e ringrazio sia Maria Grazia sia un altro nostro ascoltatore perché ho invertito di proprietà del Genoa e non del Sassuolo. Invece esattamente il contrario. Grazie anche a voi perché tra i tanti nomi ho invertito le proprietà. Ecco perché però la Juve deve anche cercare una soluzione per avere il via libera e l'ok dal Genoa, no? E da Preziosi, quindi di trovare delle soluzioni. Ecco perché Portanova arriverebbe e sta arrivando, come sembrerebbe, al Genoa. Grazie a Luca, a Maria Grazia, a quelli che rettificano anche le nostre imprecisioni, ci mancherebbe.
Eh sì, mica siamo discendenti, ci mancherebbe altro. Tra le altre cose, no, il tema legato a Chiesa, gli eventuali versamenti, gli infortuni che sortiscono post botte, legano anche Arthur. La tua domanda che hai fatto a Pirlo in conferenza, Antonio, è stata emblematica di questo. Pirlo ha risposto molto esplicitamente. Questo è un periodo in cui le temperature sono molto rigide, in cui le scelte sono orientate sì in base agli impegni, ma anche in base a quelle che sono le tempistiche d'allenamento. Questo va detto. Entrando nel merito, la Juventus effettuerà un lavoro di scarico per quelli che hanno giocato questo pomeriggio alla Continassa, domani l'unico allenamento pieno, poi mercoledì si gioca di nuovo, giovedì sarà di nuovo scarico, venerdì allenamento pieno, sabato rifinitura per Inter, quindi si tratta di un crocevia di non allenamenti di fatto, perché si parlava dei famosi 4 allenamenti a disposizione a dicembre, dei soliti 4 allenamenti pieni, anche a gennaio si è punto a capo, quindi anche le condizioni muscolari dei giocatori vanno decifrate con molta attenzione. Perché ho citato Arthur? Perché volendo ipotizzare l'ipotetico 11, secondo quello che filtra, volendo ipotizzare l'ipotetico 11 di mercoledì a centrocampo, con l'assenza di McKenny e considerato il fatto che Bentancur ha giocato da titolare le ultime 4, potrebbe giocare lui titolare al fianco di Rabiot, che insomma in netta ripresa con il Milan e con il Genoa ha fatto molto bene. In difesa difficile, ma c'è un'opportunità, poi concludo, difficile che si possa vedere titolare Dragusin, anche se c'è l'opzione di far rifiatare Danilo, eventualmente con Demiral sulla destra e Dragusin e Chiellini che andrebbero a comporre la coppia centrale, però è molto molto complicato. Anche Frabotta giocare a sinistra, scelta obbligata, perché poi c'è anche il Covid di mezzo.
Ricordiamo il Covid di mezzo, tutti i giocatori che tengono lontani dal campo questi giocatori. Intanto ti ribadisco che le mie domande, le domande che faccio non sono frutto della mia saggezza, ma perché la Papa Nicolao mi manda dei messaggi.
Velato l'arcano.
Mi manda dei messaggi. Chiedi di questo, perché poi potrebbe interessare anche ai nostri ascoltatori, a Luca Cavallero.
Poi se vuoi ne suggerisco qualcuno anche a te, Luca, è solo da chiedere.
Su Dragusin, preparati su Dragusin. Ciao Luca Cavallero, domani.
Grazie Luca.
A voi.
Il tuo appuntamento tra le 12 e le 13 tutti i giorni, la domenica con Domenica Sport, a tutto campo, come tutti i nostri naturalmente colleghi presenti dalla mattina, al pomeriggio, alla sera, non sono repliche le nostre, siamo in diretta.
No, guarda, sono le 14:16 scattate in questo secondo.
No, ma anche la notte,
esatto.
Quando sentirete stanotte il nostro programma.
Ah, no, lì sono
repliche. Le 14.
No, mi spiace.
Sono le repliche.
Sì, sono repliche.
Ecco perché trovavo chiuso il cancello.
Scriveteci. Sono d'accordo con Dammorino, le pagelle di Dammorino fatte qualche minuto fa. In chiusura della prima
provocatori
ora, Ronaldo,
anche,
Ronaldo 3, Ronaldo 3, scrive Alberto da Carmagnola, gol inutile, a partita finita e peraltro senza difensori del Sassuolo a difendere, però nessuno ha il coraggio di sostituirlo. Beh, sto Ronaldo, quando è il caso di sostituirlo, è nessuno che lo metta in panca.
Allora, in questo momento bisogna tenere separato questo discorso da qualsiasi altro tipo di ragionamento.
Ci sono anche pochi sostituti.
Ci sono pochi sostituti. È un uomo che ti tiene lì illuminati i fari addosso, certamente può anche lui fallire determinati appuntamenti. Il fatto di dargli palla e vedere far fare quel gol lì al 90esimo, cioè oltre, no? Qualcuno ci chiede anche, scandaloso, solo 2 minuti di recupero, me ne aspettavo molti di più, ma ne è uscito in maniera molto signorile De Zerbi, che sa di essere il nuovo che avanza e quindi si sta mettendo fortemente in vetrina.
Mi
piace
in...
il croccantino?
A parte che è un uomo affascinante, cioè
sì,
non posso negare.
Ti piacciono i bresciani, a te?
È bresciano?
Renga,
bresciano?
Sì, come Pirlo, sì, come Renga.
Beh, anche Renga è tanta roba.
Dai, mettimi Renga, Pirlo e De Zerbi.
Anche Pirlo. Pirlo, lo sai qual è la mia teoria su di lui?
I capelli. Prosciugato,
molto...
La panchina della Juve ti asciuga. Vorrei...
ma lo stress,
potresti andare
che...
a allenare un po' la Juve. Ti
io così dimagrirei un pochino e butterei giù quei 2 chili presi a suon di
Pandori. Sai che c'è la dieta zona, zone diet.
Lo sai che Pirlo è uno di quegli uomini molto più belli e affascinanti oggi che ha 40 anni con questa barba, piuttosto che quando ne aveva 25.
A me non dicono la stessa cosa, a me dicono che piacevo da giovane anche adesso che sono...
Ma tu migliori, lo sai che sei come il vino.
Come il vino.
Cos'è successo? Ho spaccato lo
sgabello.
Perché
lo sgabello?
Perché ho mangiato troppi pandori. Avrei bisogno di andare ad allenare la Juve per prosciugarmi un pochino
dallo
stress.
Tiro su solo il microfono da 3.500 euro che hai appena rotto. No, ma vabbè, lo facciamo anche dopo. Intanto, fra un po' entreremo nel merito delle ragazze, perché non ci possiamo far mancare nulla. E l'orario puntuale, lui mi ha detto che ama questa radio perché siamo puntuali, da quando ci sei tu, no, Chiara?
Da quando in radio non si può essere altrimenti, perché il programma ha un inizio e una fine, e se uno poi non chiama l'ospite, cioè inizia il programma.
Forse perché
successivo.
Deve andare anche lui al J-May di Calogi, ha delle cose da fare.
Dalla
non lo
redazione
sappiamo.
Di Tutto Sport, Sandro Bocchio. Ciao Sandro, benvenuto.
Ciao ciao, tu Antonio prendi per i fondelli, ma vado veramente al J-May di Calogi.
No, no, davvero? No, non prendevo per i fondelli, amico mio. Collega, amico, no, perché oggi sono tutti al J-Medical, ho detto magari ci va anche Bocchio.
No, ci vado veramente, infatti non ho un appuntamento alle 3:30.
No, di la verità, il giornale, eccolo qui.
Giuro.
No, ma io ci credo, ma io voglio sottolineare la professionalità di questo uomo, di questo collega, di questo amico, no? che sotto false vesti lui andrà come cittadino comune, entrerà al Jay Medical,
si farà una risonanza magnetica,
farà una finta risonanza magnetica a tutti i suoi parenti, sì, e intanto controllerà da quale stanza esce Dybala, in quale entra Chiesa, è vero? Quindi ti chiamiamo anche dopo.
Sì.
Senti, intanto sappiamo che hai seguito le ragazze, le women, altro titolo in bacheca. Mi dici un po' come si fa a vincere così tanto? È una questione di programmazione, è una questione di avere le giocatrici migliori e anche un riconoscimento forte che arriva dalle avversarie. Un bel messaggio di sport, di sportività.
No, assolutamente. È una commistione di tutto quello che hai detto, perché il primo anno... Stefano Braghin, che è responsabile della divisione femminile, si è mosso cercando di prendere il meglio che ci fosse in Italia, perché abbiamo costruito una squadra da zero, parliamo appunto del 2017, in quell'estate lì, e allora ha preso il meglio sia come squadra sia come tecnico andando a ingaggiare Rita Guarino. Poi nel corso degli anni, e quindi già il primo titolo è stata una scommessa vinta, perché una squadra costruita da zero, vabbè che tu sei forte, però devi saper mettere in campo queste ragazze, e l'hanno fatto. Poi anno dopo anno hanno iniziato a tessere la tela, cioè nel senso che metti il tassello giusto al posto giusto, e quindi ha costruito un gruppo forte, un gruppo che, come ieri ne parlavamo con Rita Guarino, a me ha dato l'impressione, è la stessa differenza che vedi quando vai in Europa tra una big europea e un'italiana, cioè c'era una differenza di capacità di stare in campo, di fisicità, di agonismo, di mentalità, che è quello che abbiamo sempre detto, ecco, le squadre europee del Lione, le tedesche, hanno questo in più dell'italiana. La Juventus sta creando questo, in più anche un organico per cui le riserve sono certamente all'altezza delle titolari, e questo le porta a essere vincenti su ogni fronte in Italia, perché questo è il sesto trofeo che conquista.
Esatto, volevo arrivare proprio a questo, sesto trofeo. Mi dici quanto tempo serve per progredire, migliorare, ricordando e sottolineando quello che ci ha appena detto, cioè all'estero anche la Juventus ha patito alcuni confronti, vedersi quello col Lione. Quanto tempo è servito al Lione o squadre come il Lione per arrivare a quei livelli, e quanto serve alla Juventus, quindi, con le dovute proporzioni?
Se in Europa è servito parecchio tempo, se pensi che il Lione, appunto, prima di arrivare a dominare 5 anni di Champions consecutive vinte, ha fatto il suo percorso, perché prima c'è stato il momento delle tedesche, poi il momento dei paesi del nord, cioè quando in Francia hanno capito, e lo stanno capendo anche in Inghilterra, che il calcio femminile può essere un investimento importante, allora si sono decise, hanno fatto questo passo. La cosa, infatti, in Inghilterra stanno andando a giocare le migliori atlete d'Europa, prendi la Midem, appunto, l'olandese, e altre ragazze. Per cui c'è questo passaggio fondamentale. Secondo me è stato quella partita che hai citato tu, quella con il Lione, è stata fondamentale per la Juventus, perché soprattutto qua a Torino...
Da consapevolezza sapere il divario che c'è, bravo, nel bene e nel male,
esattamente,
giusto?
Esattamente. Come si suol dire, che hai visto che il babau non è brutto come lo si dipinge, nel senso che la Juventus è stata all'altezza per almeno 80 minuti di quelle che sono le giocatrici, vado a memoria, mi sembra 11 scudetti consecutivi, titoli in Francia e 5 Champions League consecutive in Europa, ecco, hai visto che non era brutto come tutti lo dipingevano, che ci puoi stare a livello, appunto, non dico la stessa altezza, ma ti stai avvicinando molto, anche perché stai anche riducendo il gap fisico. Per esempio, vedi anche gli ultimi ingressi che hanno fatto in casa Juventus, come Lina Urti, che è una ragazza giovanissima, è una ragazza dal gran fisico, ieri appunto non è che se ha il fisico sta davanti, no, lei sulla fascia sinistra attaccante si faceva il campo avanti e indietro, e quando le altre della squadra fiorentina la inseguivano non riusciva a fermarla, perché lei sapeva unire la fisicità alla tecnica. Ecco, il progetto è questo, di andare a cercare giocatrici che sappiano unire questi due aspetti, perché in Italia, cioè, sono bravissime, come appunto per me l'esempio è Valentina Cernoia e Yaya Galli, però sul piano fisico devi purtroppo cedere qualcosa, come abbiamo visto al Mondiale, allora vai a supplire con altre cose, appunto tipo la fantasia, l'ordine tattico e queste cose.
Sandro, mi dici dal punto di vista professionale, tu stai seguendo oramai attentamente per il tuo giornale, per il nostro giornale di riferimento, il Tutto Sport, il movimento calcistico femminile. Com'è stato l'approccio? Come ci si è avvicinati? Io ho visto poche partite in televisione, devo ammetterlo. Però, sai, si parte con molti pregiudizi e poi ci si rende conto che la qualità è interessante.
Molti tifosi chiedono la, la Girelli in prima squadra, ti dico solo questo.
Sì. Allora, io lo dico chiaramente, io feci la prima partita Juventus-Brescia, lasciamo perdere, Juventus stava vincendo in maniera dalla prima giornata, arrivo io, perdono in casa col Brescia, dico vabbè, arrivo io subito sfida.
È lì il direttore Jacobelli che avrà chiamato subito anche la Juventus.
Esatto, però se posso essere sincero fino in fondo, ho detto ma cosa sto guardando, abituato al calcio dei maschi. Diventava un'altra ottica, perché il calcio femminile non potrai mai vedere il colpo di testa da un'area all'altra o la conclusione dai 40 metri. Magari ci arriveranno, perché ieri per esempio Boattina ha preso una clamorosa traversa dai 20 metri. Devi guardare altre cose, quindi la capacità tattica, la determinazione, la capacità di sacrificarsi, l'ordine. Cioè, devi guardare queste cose qua e poi capire che certi gesti tecnici arriveranno. Bonansea ieri, per esempio, il primo gol che ha fatto questo suo scarto tipico da destra a sinistra, nessuno mi prende per i fondelli, ma come si muove Robben? Tutti sappiamo come tira Robben, che si muove da destra, poi mette la palla sul sinistro e la butta sul palo più lontano. Lei ha fatto la stessa cosa. Ovvio, devi rapportarlo al femminile.
Lo devi rapportare senza esagerare.
Come la pallavolo. La pallavolo femminile non sarà mai boom 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 dal servizio, certo, delle botte tremende. C'è anche Paola Egonu che fa quello, ma nella pallavolo femminile la palla sta molto più a lungo in gioco rispetto a quella maschile.
C'è chi l'apprezza questa parte, perdonami sport. Sandro, c'è anche chi l'apprezza di più la femminile rispetto alla maschile della pallavolo, allora, proprio perché riesce a gustare un pochettino di più, brava, la palla in campo e si riesce magari a fare 2-3 passaggi da una parte della rete all'altra, esatto, nella maschile colpo secco, schiacciata o dentro fuori, insomma finisce l'azione di solito.
Io come giornalista sono nato seguendo la pallavolo in Alessandria dove abitavo, era un altro sport. Quando iniziate a vedere questi bombardamenti dico porca miseria, ma che razza di sport è diventato? E allora guardi anche al femminile e ti assicuro che la pallavolo femminile è uno spettacolo molto divertente, sì, anche perché ti ripeto, le ragazze, io ho 3 figlie, sanno essere molto più determinate in certi frangenti rispetto agli uomini, quelle del calcio ancora di più, perché appunto in un mondo tipicamente maschile devono dimostrare di poter essere all'altezza e allora sono ancora più determinate, più feroci nel far capire che loro possono raggiungere certi risultati.
Allora la domanda è d'obbligo, le 3 figlie che sport praticano?
2 pallavolo.
L'ultima
è pigrissima.
Meglio mangiare le frittelle di papà che le fa molto bene, mi dicono. Senti, facciamo un salto in Serie A? No, faceva, sì, molto freddo perché si gioca alle 20:45, tu invece eri al mare alle 12:30 praticamente.
Ascolta Antonio, tu sai benissimo qua c'è il vento in inverno in Liguria. Sì, ieri c'era un vento da cinema, Chiavari.
Pensavo di meritarmi una parolaccia in diretta, ma sei stato troppo
amico.
Mi dici la Serie A come è indirizzata o è ancora troppo lontano il traguardo? E poi ti salutiamo.
È lontano perché secondo me è un campionato anomalo e resterà anomalo perché appunto la pandemia ha influito anche mi ricordo lo chiedemmo a Koeman quando venne qua con il Barcellona, gli disse la pandemia ha influito in qualche modo perché comunque l'assenza di pubblico, gli impegni tanto ravvicinati per quelli che vanno alla Champions, i contagi con cui ha a che fare che ti riducono l'organico, per cui devi essere brava a sfruttare il momento come ha fatto il Milan per esempio. Milan è stato brava a sfruttare il momento in cui gli altri magari hanno avuto maggiori difficoltà, è andato sull'onda lunga della passata stagione, ha fatto vedere che anche senza Ibra è un'ottima squadra, per cui sta sfruttando molto bene. La Juventus ha dimostrato ieri una partita sporca, brutta, cattiva, affrontata con senza Alessandro, senza Quadrado, con Morata in panchina, dopo pochi minuti ti esce De Ligt, bravo, ti esce McKennie dopo pochi minuti, Dybala dopo pochi minuti, l'hai portata a casa comunque. E questa è la cosa fondamentale. Per cui secondo me, ovvio, ci sono partite che sono decisive, importanti come domenica sera Inter-Juventus, però non diranno ancora una prova definitiva dal mio punto di vista, anche perché non siamo ancora entrati nel vivo della Champions League, quando lì ti porterà via tante energie nervose la fase di ottavi, e poi da dopodomani per esempio la Juventus inizia anche il cammino in Coppa Italia con organico lungo, dici beh butto dentro il secondo
livello,
chi butta dentro Pirlo tra due
oltretutto
giorni?
Non si possono aggregare i ragazzi della primavera dell'Under 23 perché la Juve è in bolla, quindi gli altri non possono essere aggregati, a dimostrazione che noi leggiamo il Tutto Sport, leggiamo di calcio femminile, leggiamo Sandro Bocchio, andate in edicola, comprate Tutto Sport a pagina 25, Supercoppa Juventus, nel segno di Bonansea e di Sandro Bocchio che l'ha raccontata.
E grazie dunque per essere stato con noi, a
prestissimo, come neanche i treni che prendi per andare a Chiavari.
Anche nella chiusura del collegamento.
Hai
grazie
visto?
Infinito, un abbraccio a
te, ci mancherebbe, grande.
E intanto noi salutiamo anche puntualissimi il pubblico che ci segue su BOM Channel, l'appuntamento qui sul canale 68 e per domani come sempre a partire dalle 13.
Salutiamo anche te, Chiara.
Ci vediamo domani. Resto qua. Proseguite l'ascolto su radiobianconera.com, sulla nostra app oppure ancora sul bouquet di
Sport
Italia.
E come vi ricorda il nostro Davide, anche la nostra pagina Facebook, nonostante la prima mezz'ora, scaricate l'app.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera.
Radio Bianconera
è l'unica che conta. Cose di calcio.
Bentrovati tra qualche minuto in collegamento come ogni lunedì con Domenico Marocchino, ma nel frattempo ascoltiamo i vostri vocali che arrivano al 340 5425324.
Buongiorno, sono Maria Grazia da Genova.
Maria Grazia.
Allora, volevo dire due cose. Innanzitutto, sti tifosi juventini,
metti ordine,
pseudotali, hanno un po' scocciato. Perché nella situazione di infortuni in cui ci troviamo pretendono anche il bel gioco. Mi sembra un tantino esagerato giocando ogni tre giorni.
Brava.
Poi forse dimenticano che il Sassuolo è un progetto che lavora con De Zerbi da 3 anni e noi da 4 mesi, quindi c'è già una bella differenza. Seconda terza cosa, volevo dire, ci sono squadre che hanno già beneficiato di 11 rigori, ma quella
non
di ieri su Ronaldo, che cos'era?
Non
una
facciamo
passeggiata
nomi.
Di salute? O il VAR con noi si spegne in automatico? Buona giornata.
Guarda, io allora, Maria Grazia, assumiamola, dai, facciamo qualcosa. Perché arriva lei in 40 secondi di audio,
certo,
dice quello che noi tutti, noi compresi, diciamo in una giornata.
Allora,
mette a posto,
vorrei chiarire, non è che saltiamo da una barca all'altra, no? Su Ronaldo ha perfettamente ragione, perché se mi fa riferimento agli 11 rigori dati in generale all'altra squadra, il Milan, faceva riferimento alla squadra che ne ha ottenute di più, addirittura quelle che ne ottiene di più dalla ripresa del campionato scorso, cioè da luglio, da giugno scorso.
Come fanno questi brutti falli ai danni del Milan?
No, è infatti molti dicono, ma come? In quel caso lì si valorizza il fatto che il Milan è nell'area di rigore avversaria, quello che dico anch'io normalmente. Ma è anche vero che spesso quando capitava la Juve di Allegri, no, e ho dibattuto anche su questo aspetto, si parla, però cosa vuol dire l'arbitro, però l'uniformità di qua e di là. Usando uniformità, che non esisterà mai al 100%, quello di Ronaldo di ieri era sacrosanto come rigore, no? Se lo vai a leggere, a interpretare, ti discosti da tutte le altre decisioni arbitrali e altri rigori dati, anche no. Infatti ha deciso senza neanche... Anzi, lì il VAR potrebbe anche intervenire, ma non interviene perché dice potrebbe essere diversa la mia opinione da varista, no? Ma non intervengo perché non è il chiarissimo errore dell'arbitro, capito? Cioè ci si maschera sempre dietro, decidi quello che vuoi, tu che sei in mezzo al campo, è l'unico potere rimasto ai direttori di gara.
Però sul giallo a Obiang, che poi è diventato rosso, lì avevano proprio necessità di dirgli vieni.
E lì per
forse...
fortuna vedete che comunque la moviola, la tecnologia ha abbassato i guai, perché lì non se ne è reso conto neanche Chiesa probabilmente, sì, dal dolore sì. Ma tutto il resto, perché l'azione era già proseguita, eravamo già in area di rigore, no? E quindi c'era Chiesa a terra, la Juve aveva proseguito e c'era
il
corner.
Ma poi possiamo immaginare che comunque, adesso senza voler né attaccare né difendere in alcun modo gli arbitri, non sempre siano, non hanno occhi a 360 gradi, cioè magari non sono sempre
devono
messi
essere aiutati. La tecnologia
nella
aiuta. Certo che ci sono
vedere.
Altre situazioni, no? Il gol non gol l'ha evitato con l'elettronica, con la tecnologia. Capire o meno, cioè ripeto, molto più evidente per me il rigore dato al Torino, lo vado a rivedere, lo tolgo come è stato fatto, ancora molti continuano a dire ha ostruito il tiro del giocatore,
ma anche in quel caso è stato il VAR che
sì,
ha detto
l'ha richiamato,
all'arbitro
viene
sì, a vedere
in quel caso lì,
forse
in quel
non
caso
era
lì,
rigore
e quindi capito, ci sono questi aspetti che vanno sulla soggettività, per me ci sono faccio un altro ragionamento: perché certi falli a centrocampo lo stesso arbitro lo fischierebbe anche se inutile, e l'equivalente di quel fallo in area di rigore ci pensa 10 volte, perché incide molto di più in area di rigore? Ecco che a volte si ha un occhio di riguardo nei confronti delle big, perché è un aspetto psicologico che non potremo mai dimenticare dei direttori di gara. Se avete anche solo arbitrato una partita del settore giovanile, e io ne ho arbitrate contro la Juventus, cioè c'era la Juventus giovanile, i Pulcini, contro squadre del territorio piemontese, e ci sono delle situazioni in cui mi sono sentito in imbarazzo anch'io, perché hai un po' di pressione, perché gioca la Juve, perché gioca di là un'altra squadra, perché ti sembra più sì che no, e non sei abbandonato, cioè il sole contro sugli occhi, c'hai nessuno che ti aiuta. Le situazioni non sono facili da gestire, ovvio.
Sentiamo un altro vocale, ascoltiamo.
Ragazzi, sono Alberto da Carmagnola. Alberto.
Carmagnola, ciao, attenzione. Ben ritrovato.
Viste le tue doti di preveggenza, sì, vorrei chiederti come finirà domenica sera contro i cartonati nerazzurri.
Allora...
intanto perché ce lo chiedono anche prima volta che vi seguo in TV. Antonio, tu fai la tua bella figura. Intanto grazie, forza Juve. Ma come ti chiami? Da dove ci chiami? Però, ma Chiara è stupenda.
È tutto merito di Photoshop.
Sì, è la televisione. Noi andiamo in televisione per quello. Sono perché riusciamo filtri. A mettere. Sono i filtri, esatto. Il suo computer non è viola, no? È un cattorcio di cartone.
Bianco.
E lei è alta e bionda, e parla svedese. Poi noi riusciamo con.
E io sono una criptoniana, io sono azzurra. Detto in realtà, questo, ma i filtri
detto
mi
questo,
rendono.
Grazie, per il però scrivici, voglio sapere come ti chiami, perché è la prima volta, cosa hai fatto fino ad oggi. E soprattutto scarica
come
l'app.
Come ti sei permesso di sintonizzarti solo oggi per la prima volta, dopo 2 anni che esiste. E di quasi
dire,
2 anni.
E di dire alla ragazza che è stupenda.
Allora,
di più.
Pronostico.
Pronostico. Ah, poi anche maga.
Pronostico,
sì.
Vediamo.
E strega.
Vediamo.
Sai che hai fatto
0 dice...
punti, 1 o 2 nella schedina? Perché
no,
noi facciamo
fatto male.
Malissimo.
Allora,
la prossima volta la faccio io, cari ragazzi, di Social Club.
Fammi parlare con Alberto.
X. Alberto, finisce X. Te lo dice
tu
Antonio.
Dici, secondo me invece vince la Juve.
Vince la Juve. X2, perché lei ha copiato.
Vince
lei...
la Juve perché nonostante al netto perché... di tutti i... magari torna Quadrado.
Ma chi torna Quadrado?
Magari si negativizza il Covid, perché... Il 15 c'è il tampone, venerdì.
Complicato.
Se è negativo,
complicato.
Ci sta, eh? Magari torna Quadrado.
Vabbè.
Dybala non c'è out, però...
Ma magari torna.
McKennie? No, Dybala no. Credo McKennie? Molto più al ritorno di Quadrado che non di Dybala.
McKennie come ha fatto il tacco?
Così.
Tac. Hai visto? Tac. Però devi farlo sentire.
Io mi sento che al netto...
Ecco che forse ci scrive Luca da Torino. Ciao Luca.
A defezioni,
Luca. Luca, perché non ci hai seguito?
Mi ascolti quando ti parlo.
Sì, D'Ambrosio, D'Ambrosio
a come... Covid, infortunati tra un po' tutti
D'Ambrosio, Vidal, KO, D'Ambrosio, KO.
Ma Vidal mi sembra capire che non è che sia proprio sto fulcro del
attenzione a Vidalino.
Eriksen,
però
è stato venduto? Gioca ancora?
Ha fatto causa alla società perché gli ha dato 7 milioni al procuratore. Sì, perché teoricamente prenderebbe lo stipendio di quest'anno spalmato nel prossimo, ma lui vuole andare via. Quindi sembrerebbe che c'è una regola non scritta di casa Inter in cui vabbè te lo diamo quando te ne vai, ma se me ne vado poi magari rischio di non prenderle più, e allora ha fatto causa all'Inter. Quindi
comunque
non
guarda Alberto, secondo me la spunta la Juve alla fine, perché comunque tre vittorie di seguito, dopo domani c'è il Genoa, vabbè quella è Coppa Italia. Io vedo una squadra che al netto di tutte le difficoltà, di quelle che possono essere ancora delle lacune, il centrocampo che non è un top da top club a livello mondiale, però è una squadra che secondo me ci crede, ci sta credendo.
Non ho seguito il tuo ragionamento, ma hai ragione.
Segna,
ci sono altri vocali.
Alberto, scrivi.
X
vince X2. La Juve contro l'Inter.
X2. Se passiamo in vantaggio li rulliamo, se non passiamo in vantaggio X, poi vediamo come la mettiamo, un po' come ieri, perché anche loro avranno paura. Conte ne ha perse già 2 con la Juve. Mi fai sentire un vocale piuttosto che la Papa Nicolau, grazie.
Ciao direttore, ciao Chiara, Biagio da Parma.
Ciao.
Per
che
quanto
bello,
riguarda la partita
tutta
di ieri, credo che abbiamo sofferto un po' troppo. Abbiamo sofferto un po' troppo, ma quello che contava era il risultato e per fortuna abbiamo portato.
C'è una piccola attenuante.
È una domanda, direttore, cosa ne pensi di Frattini intervenuto a Sky che parla di regole rispettate da Napoli, quando poi c'è un protocollo scritto e non è stato rispettato? Cioè lui parla di regole quando poi non sono state rispettate. Cosa ne pensi?
Cosa ne penso?
Ciao.
Che io non mi ricordo del signor Frattini da politico, no? E non so se era a destra, a sinistra, giallo, rosso, verde, non mi interessa. Figurati da esponente del mondo del calcio. In quella commissione, diciamo, è stato anche scritto, e naturalmente non è che Antonio Paolino o tanti altri possono fare chissà quali battaglie, però intanto nel nostro piccolo, grande mondo bianconero possiamo raccontarlo. In quella commissione che ha decifrato e emesso quella sentenza con quelle motivazioni, beh, c'è un rappresentante molto forte della realtà del Club Napoli. Un po' come nel 2006, basta andare a vedere i nomi, confrontarli, eccetera, no, si è voluta fare una sentenza politica, appoggiata chiaramente dal vertice, dal signor Frattini, ricordo, di cui non sento la mancanza dai tempi della politica, ma perché non, cioè, bravissimo, persona di cultura, ci mancherebbe, ma che non entrano mai nel merito, si preoccupano molto della politica, il politicaese. Basta, ne stiamo stufi, spero che il Covid almeno questo lo porti via.
Ancora qualche vocale
non
da sentire.
Lui, non il personaggio, questo modo di pensare. Sì.
Ciao
chiaro.
Antonio, ciao Chiara.
Ciao.
Buon anno, Massimo da Prato.
Ciao.
Allora, rapidamente.
Sì.
Lui è il nostro
nonostante
Maria Grazia,
le tre vittorie consecutive.
Prima volta da luglio.
Ancora non vedo una squadra di calcio in campo. Ma
stiamo impastando.
Ma una cozzaglia di calciatori con grandissime individualità. E secondo me fino a quando noi non riusciremo a fare quell'ulteriore step del gioco di squadra, noi saremo sempre soggetti, scusate, agli alti e ai bassi. Io la vedo così. Un abbraccio.
Ciao, ti do parzialmente ragione, ripeto, non ho ragione io, perché tu potresti fare altrettanto nei miei confronti, quindi ragioniamo tra fratelli bianconeri. Cozzaglia, non direi. Grandi individualità, neppure, perché per me a centrocampo pesiamo ancora poco. Lì manca la qualità, lì mancano i tempi del gioco, lì manca giostrare velocemente, no? Cioè, noi ci permettiamo di far rilanciare per Ronaldo l'ultimo gol dalla nostra difesa e non facciamo un lancio di quel tipo da parte di chiunque giochi in mezzo al campo? McKennie non lo può fare. Arturo, l'abbiamo detto, gioca nel breve e magari è abituato ancora al Barcellona. Bentancur, se da solo o in compagnia, a ruoli diversi, ma non gli vedo fare quei lanci, siamo ancora un po' troppo meccanici. Quindi, quando però, nonostante tutto, siamo lì. Quindi, se fossimo solo Cozzaglia, mi permetto di dire, no, ma con rispetto a quale tu hai detto, hai espresso, saremmo molto più indietro in classifica, credimi.
Senti, ma li abbiamo fatti... Li abbiamo fatti complimenti a Danilo? C'è la sigla, c'è. Cosa di Chiara da mettermi al volo, Davide?
Non hai un vocale? Meglio?
Cose di Chiara. Fatti e misfatti, anche inutili, della settimana bianconera. In esclusiva, no, e qui, se proprio si deve, in cose di calcio.
Durante questa rubrica io mi rilasso.
Facciamo passare sotto traccia, Danilo, come
che
se niente fosse.
Che ha dato questa bordata, eh?
No, parliamo sempre di Ronaldo, sempre i soliti noti. No, non parliamo di Danilo, del fatto
di
che...
Di Ramsey?
Del
allora?
Fatto che è alto, voglio dire, il fatto che è bravo, che è forte. No, che è bello, no, stai dicendo tu. Del fatto che è bravo, è che gol che ha fatto dai 28,80 metri.
Guarda come sei ben informata, cioè hai studiato tutti i dati statistici.
Ma chi è che lo
quanto
fa
pesa?
Un gol?
Quanto pesa? Perché questo è un altro dato importante.
Mi sembra sia alto 1,85 m, vuoi che non li pesi?
78 kg?
Sì, giusto. Sì.
Ci sta, Tutta ciccia per le tue mani?
Chi è? Chi lo fa quel gol lì? Non lo fa neanche Ronaldo, lo fa Danilo.
Io l'avrei
fatto. Voglio parlare dell'assist?
Sì.
Dalla porta di Szczęsny per... Per lancio
che lì
lungo,
quando
ti arrabbi
anch'io a casa, io a casa lancio quei palloni sul balcone che finiscono sempre la vecchietta di fronte.
No, ma non parliamo di... non sottolineiamo la bravura di Danilo. Volevi chiedere un appello a Sky se potessero inquadrarlo un pochino di più. Cioè anche quando tipo non gioca, gioco fermo. Cioè gioco fermo che fanno le inquadrature, diciamocelo, così un po' a caso. Inquadrate Danilo.
Quelli erano i lanci di Marocchino, secondo me. Cioè Marocchino a fine partita ti faceva un lancio alla Danilo, secondo me.
Possibile.
Glielo chiediamo
e
quando lo avremo...
Marocchino... bello come Danilo. Ah, c'abbiamo il telefono.
Sai che mi hanno detto che era in Rai anche l'ultima volta? Sì. No, lì si veste, va in onda.
Tutto
si veste
tirato.
Fonzi, fa un po' Fonzi, un po' Fonzarello.
Domenico, ma è vero?
Ma no, però Chiara, ti sento un po' agitata su Danilo.
E Danilo mi manda in subbuglio. Se poi mi arriva anche Llorente, guarda, perdo proprio la concentrazione.
se lì è come... Non so,
no, non fare esempi inopportuni.
Sono uno, sono uno completamente diverso
sì,
dall'altro.
Sì, sì, bellissimo. Uno biondo, azzurri, pelle quasi diafana, l'altro invece scuro, occhi scuri, capelli ricci.
Senti, a noi del
non ti fai mancare niente.
Che rosa.
Non ti fai mancare niente.
Che rosa.
Marocco, caro, come stai? Ma è vero che ai tuoi tempi eri il più bello dello spogliatoio, mi dicono? I tuoi ex compagni me lo scrivono,
No, io ho avuto delle concorrenze stratosferiche. Cominciare da Cabrini a Tardelli, dovevo lavorare d'ingegno.
Ecco perché mi chiamavi sempre, anche da ragazzo. Mi dicevi, senti, come posso fare per battere Cabrini?
Dovevo lavorare d'ingegno, dovevo sfruttare i corridoi giusti, come si dice calcisticamente.
I corridoi giusti.
Cosa ridi?
Io uso i comodini giusti, tu usi i corridoi. Ma come siamo messi in questa radio? Senti, un voto alla Juve che non riesce, che vince contro, non era una partita facile, il Sassuolo fuori casa ha sempre giocato molto bene. Mi trovi un pro e un contro della Juve di ieri sera? Che ti è piaciuto e ti è piaciuto meno?
Un pro è comunque la continuità, non è detto che tu debba avere una continuità da 8. Puoi avere una continuità da 6.5, intanto ti porti avanti. Io penso che la Juventus sia in avvicinamento, ecco, a quello che Pirlo pretende o vorrebbe mettere in pratica, ecco, insomma, pretendere un po' dura, vuole mettere in pratica. Quindi si sta avvicinando piano piano, come entrare in porto e non sapendo bene come sono le correnti, e piano piano tu ci entri, ecco. Poi sarà realizzata quando saprà il tragitto, saprà entrare bene in porto, ecco. La cosa che da un certo punto di vista è, insomma, ancora un po' negativa, secondo me, è la gestione di certe situazioni che non vanno tanto bene, capito? Cioè, svegliarsi la mattina, essere riposato, aver dormito bene e iniziare la giornata è un conto. Svegliarsi la mattina, aver dormito poco, avere magari che ne so, male al polpaccio o al piede quando lo appoggi, cambia la suonata dell'inizio della giornata, e devi agire forse con più calma, ecco, anche se è difficile, però si vede che un lavoro c'è, ecco.
Senti, a me è colpito conferenza di vigilia, le frequento, mi aiutano anche a migliorare nella mia professione, a capire anche le idee di gioco di un allenatore rispetto ad un altro. Nell'ultimo tempo, tra Allegri, ultimo anno, un anno e basta, di Sarri arrivare a Pirlo, alla vigilia ha detto, no? E ho sempre pensato che le cose che si dicono alla vigilia siano un po' gli aspetti poi positivi della giornata successiva. Ha detto: quando passiamo in vantaggio stacchiamo con la testa e voliamo un po' alto, no? Cioè andiamo con la testa tra le nuvole. Ieri ho detto, ok, la Juve passa in vantaggio, tra mille difficoltà, le difficoltà degli infortuni, in quel senso lì, la Juve viene anche recuperata. Come si lavora su questo aspetto? Perché la Juve stacca? Perché la Juve poi non riesce a migliorare anche dopo una dichiarazione così forte, no? Che indica la strada da percorrere da parte del proprio allenatore?
Certo, ma perché c'è sempre un inconscio, hai capito? L'inconscio delle volte ti condiziona un pochettino, magari mentalmente dici, beh, sono in vantaggio, devo continuare così, però subito l'inconscio ti
molli
un po' anche non dico inconsapevolmente, ecco, però c'è questa forma un po' così, sei in vantaggio e quindi mi verrebbero due esempi sempre sentimentali, ma non voglio farli. Molli un po' psicologico. Questo è una delle cose che ti possono essere utili per entrare bene in porto tranquilli. Quando entri bene in porto, se hai superato, diciamo, la struttura del porto che è coperta, non devi più guardare a destra e a sinistra se sei passato, ormai sei passato, sei tranquillo, hai capito? Invece la Juve, quando entra in porto, è ancora un attimino titubante, deve guardare a destra, guardare a sinistra, e perdi un po' di tempo e rischi di commettere degli errori.
Diciamo che ci interesserebbero anche quei paragoni che normalmente fai, quegli esempi che normalmente fai, perché alla fine di questa stagione scriveremo un libro insieme, no? Per dare consigli anche agli amici.
Io cerco nel mio piccolo, perché sono così di carattere, di descrivere molto visivamente. Io sono rimasto molto affascinato da quello che mi raccontava mia nonna quando mi teneva sulle braccia, che avevo 4-5 anni, mi faceva bere acqua, zucchero e limone prima di andare a dormire, o acqua e salvia, e mi raccontava delle, e non c'era, e c'era poco attorno, c'era tanta immaginazione. Io sono in, di indole, riesco a descrivere le cose così, è il mio modo, però te le posso anche descrivere, se vuoi, molto tecnicamente, molto agitamente.
No, ma infatti è molto interessante, oltretutto per una radio, in radiovisione certamente affascina anche questo modo
la
di...
Radio, la radio ha il vantaggio rispetto alla televisione, come il cinema rispetto al libro, cioè è come il libro rispetto al cinema, che ti permette
di fantasticare.
Uno spaziale di immaginazione, capito? Perché sia la radio che il libro non hanno il concetto visivo, hai capito? Non
lo abbini, quindi, anche in base alla tua
immagine, certo. Quindi immagine.
No,
quindi
ma infatti immagine. Dicevo, oltre a questa bella descrizione che normalmente fai il lunedì e il venerdì in questo programma, anche riferimenti così all'approccio quando uno va in discoteca, cioè quegli esempi che fanno capire ai nostri...
Perché per una volta che non lo fa lui lo devi
ma
fare
no,
tu?
Ma no, perché l'ha sottolineato. Perché l'ha sottolineato e ho detto, io ero qui a prendere appunti. Senti, tu che hai giocato, tu che hai allenato... Dybala che si è presentato poche ore fa con il tutore al ginocchio, zoppicando vistosamente, è a rischio solo per mercoledì o anche per l'Inter?
Beh, quello dipende da Dybala, dipende dall'analisi, dipende dai responsi medici. Dybala è un giocatore sterzante, un giocatore che sterza molto, quindi sterzando molto le articolazioni e tutto ciò che concerne l'apparato che riguarda le circolazioni, cioè non fa cioè un esterno Danilo, Cuadrado un po' di meno, comunque manca lo stesso di Chiesa, sono molto più rettilinee. Dybala è uno che gioca tanto di derriedi, di sedere, si gira, gli altri fanno una discesa lira o un gigante, Dybala fa uno speciale, quindi
è
le
più
articolazioni
a
sono molto... sono più a rischio sicuramente. Ecco.
Senti, un giudizio sul campionato, ci avviciniamo al giro di boa, ma intanto il finale di campionato sta, cioè di girone d'andata, sta regalando incroci interessanti. Ieri, tanto per intenderci, Roma-Inter, la settimana prima Milan-Juventus, la prossima Juve-Inter, che poi sono le squadre lì, le prime tre della classifica. Le prime tre o quattro della classifica, chi è che sta meglio?
Ma in proporzione sta meglio l'Atalanta, che non hai menzionato,
che è lì, che deve recuperare anche lei una partita con l'Udinese,
anche la partita, quindi siamo è lì anche nella bagarre, perché è la squadra che abbina fisicità a realizzazione, gol tutti, non so come dire,
pregevoli,
presenti, no? Cioè, sai che fa gol, no? Cioè non è che magari una Juve o un'altra squadra gioca così e poi ti fa gol e hai vinto, no? L'Atalanta è presente, cioè c'è, è lì e dice adesso prima o poi fa uno, fa gli altri, ogni tanto qualche gol gli possono capitare, ma poi sono tutte le squadre, hanno delle sai, è come una collezione di abbigliamento. E ci sono diverse linee, non c'è una linea sola, c'è un colore solo. Il colore solo è la propositività, cioè solo c'è diverse squadre che propongono molto di più in fase di attacco e coordinatori che cercano di far sì che la propria squadra realizzi molto, faccia gol, sia propositiva, e quella è la sfilata globale. Nella sfilata ci sono 4-5 diciamo indirizzi di base che sono caratteristiche delle squadre. E queste squadre qua, l'Atalanta ne ha un modo, la Juventus ne ha un altro, il Milan ne ha un altro, il Milan ha la freschezza, ha la gioventù, direi Fiorucci, tanto per menzionare qualcosa di remoto, che però è così, ecco. E ogni squadra ha le sue caratteristiche. È un discreto campionato, purtroppo è un campionato ancora senza pubblico e quindi rimane un campionato, non so... È come mangiare discretamente bene se sotto vaglia in un ristorante discreto.
Visto che hai ripreso a frequentare
non
i ristoranti.
È possibile, ieri tutta l'Italia era zona arancione, erano tutti chiusi i ristoranti.
Oggi?
Solo sport.
Io vorrei chiedere Vegna in questa trasmissione, sì, in questo quarto d'ora, perché sono rimasto abbastanza scioccato dalle dichiarazioni di Chiara.
È abbastanza, no, anch'io.
Questo, fa, questo
Su Danilo.
Fatto
Su Danilo?
Che questo,
Su Danilo dici?
Su Danilo, su anche su Lorenzo, sono rimasto abbastanza.
Sì, sì, sì,
no, no. Noto, noto, mi spiace per te, caro direttore, che sì. Lei veleggia sono... dall'1,80 in su.
Ma io quando mi metto sullo sgabello ho i centimetri che contano. Senti come ride. E pensa che dagli 1,80 in su non ha citato neanche Domenico Marocchino, che dobbiamo salutare, quindi non vogliamo sentire la replica.
Ciao Domenico!
No, no, stacchiamo, stacchiamo, stacchiamolo, stacchiamolo.
Ci sentiamo venerdì con Domenico Marocchino.
No, anche no!
Una, non buttare mai via niente del passato. Il vecchio non si butta mai via.
Esatto, neanche quelli bassi, sotto l'1,80.
Ciao Domenico, ci sentiamo venerdì.
Con quale saggezza finiamo anche questa puntata, ragazzi.
La finiamo così, ma non potrebbe essere altrimenti.
Ma la riprenderemo così.
Domenico Marocchino. Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento
stasera
con Cose di Calcio. A
domani,
stasera.
Stasera con Luigi Schiffo, Antonio Paolino, Zio Idris, Attila
Malfatti,
Zona Divanum, quanta roba ce n'è.
Tutti con me invece domani. Ginocchio. Ciao a tutti.
Dalle 21 alle 22:30, la Juve del lunedì.
Cose di Calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.